Diciamo che io vengo da qualche giorno di riflessione e scrittura abbastanza intensa, perché ho buttato giù il capitolo di un manuale che probabilmente adotteremo l'anno prossimo. Quindi un sacco delle cose che dico finalmente saranno scritte e non da recuperare per pezzi, bocconi, scritture, parole, eccetera, eccetera. E quindi tenderei a impostare questa prima parte della lezione come un quadro generale dove infilare i vari contenuti e cercare di darsi conto del perché tutti questi contenuti sono ammucchiati qui. E evidentemente la prima cosa da cui cominciare è il problema della conoscenza. Problema della conoscenza, perché il gesto del conoscere noi tendiamo a darlo per scontato. Diciamo che il primo problema forse sarebbe quello del senso comune e dell'ovvio, che però richiederebbe un corso di studi solo per lui, quindi in qualche misura lo sorvolo, perlomeno lo accennerò strada facendo. Chi volesse leggere un bellissimo libro in proposito è rinviato a un testo di Paolo Jadlowski di qualche anno fa, che si chiama Il sapere dell'esperienza, ed è un testo splendido, se devo dire la verità, merita assolutamente di essere letto. È un libro del 94, non so se lo troverete, probabilmente in biblioteca, perché come vi ho detto spesso, i libri oggi come oggi scadono come gli yogurt, per cui 20 anni del libro sono diventati quasi inconcepibili, il che ci dà tutta una serie di notizie su quello che riteniamo essere importante, il modo in cui fare cultura, eccetera. Vabbè, comunque, ad ogni modo, questo è un bel libro e parla esattamente del discorso, appunto, dell'ovvio. L'ovvio che è un oggetto contraddittoriale, tanto per cominciare a fare qualche intersezione. E abbiamo visto che contraddittoriale significa tensivo per certi versi, ovvero sia un qualche argomento o oggetto nel quale convivono degli aspetti che la logica corrente riterrebbe inconciliabili. Okay? E questo è un grande problema, perché il primo oggetto contraddittoriale di fatto siamo noi. Detto, il primo oggetto contraddittoriale di fatto siamo noi, anche questo maledetto microfono, come vedete, che continua a fare le bizze paro paro di anno in anno. Però che vuol dire questo? Vuol dire che noi di fatto ci troviamo davanti a una situazione buffa per la quale pensiamo in un modo, ma siamo ed agiamo in un altro. E questo non è facile, oggettivamente, no? È destinato a creare dei problemi, perché appunto nel momento in cui noi tentiamo di portare le nostre argomentazioni, i nostri modi di comprendere la realtà ci sfugge perché è diversa. Ora, è ovvio che per molti versi non possiamo fare diversamente, perché il nostro pensiero è un pensiero sequenziale, no? La logica procede per passi, si dice sempre, un passo per volta, ed è saggezza questa in un certo senso. Quindi vuol dire che prima c'è A, poi c'è B, poi c'è C, e vi raccomando, sia per mio esame che per quando scriverete la tesi, ricordatevelo: prima c'è A, poi c'è B, poi c'è C. Non è che prima c'è A, poi c'è E, poi c'è Z, poi mi ricordo che c'era C, eccetera, perché quello è un po' un problema per l'argomentazione. Però è chiaro che questa argomentazione nei confronti di un mondo che invece è contemporaneo ha delle difficoltà. È la cosa migliore che riusciamo a fare. Però dobbiamo ricordarci che c'è questo scarto, ed è il primo scarto col quale facciamo i conti. C'è uno scarto perché? Perché il mondo accade tutto insieme e noi lo comprendiamo per sequenze, già partendo da un ritardo essenziale. E per essenziale utilizzo il termine in senso filosofico, nel senso che noi siamo essenzialmente in ritardo sul mondo. Perché? Perché lo guardiamo accadere. La nostra consapevolezza, che è distaccata dal flusso degli avvenimenti, è comunque sempre in ritardo. Ok? Su questo ritardo ci sarebbe da dire estensivamente, perché per esempio Nietzsche ed altri ci dicono che noi prima agiamo e poi pensiamo, quindi di fatto noi siamo perennemente in un regime di derivazione, se vogliamo parlare con Pareto, no? Nel senso che prima facciamo le cose perché in qualche misura per un qualche tipo di intelligenza diverso riteniamo di doverle fare, e poi ci diamo conto del perché le abbiamo fatte. Ok? Però diciamo che questo al momento è irrilevante. Quello che conta è che noi siamo sempre in uno scarto rispetto a quello che accade. E questo scarto evidentemente è sia dovuto alla nostra consapevolezza, come dicevamo, sia al fatto che il nostro modo di pensare in qualche misura non è perfettamente coerente col mondo. Allora che succede? Che la prima cosa che dovremmo fare è interrogarci sul nostro modo di pensare. Perché pensare non è ovvio. Può sembrarlo, ma il fatto di avere delle parole che riecheggiano in testa non significa pensare. Il fatto di non riuscire a dare una struttura a questo pensiero è il primo indizio del fatto che non basta. no? Una delle cose normali che mi dite quando venite all'esame è: non trovo le parole. Lo so, è esattamente quello il problema. Non trovare le parole implica dei processi di pensiero da mettere a punto in qualche misura, tant'è che uno valuta la, anche la preparazione sulla capacità di esporre, no? Perché avendo capito si può parlare, non avendo capito non si trovano le parole. Quindi c'è una correlazione piuttosto stretta fra le due cose. Ecco perché vi dico spesso: ripetete ad alta voce, trovate qualcuno e affliggetelo, perché vi rendete conto che quando parlate ve ne accorgete. Quello che sapete lo dite tranquillamente, senza nessun problema, con una certa sicurezza. Quello che non sapete tentennate. Ecco, quello è ciò che va approfondito, quello su cui sarebbe opportuno chiedere un parere, quello su cui bisogna riflettere ancora, perché di nuovo capire, comprendere, conoscere non sono affatto processi ovvi. Ora, questo ovviamente va interpretato col famoso grano di sale, no? Ovviamente, perché nella grandissima parte dei casi noi non è che possiamo complicarci l'esistenza così. Noi dobbiamo andare in larga misura, spesso, col flusso, no? Nelle situazioni di vita quotidiana, in tanti casi non è importante tenere a mente tutto questo e complicarsi la vita, sapere che c'è lo scarto, eccetera, eccetera. Quello che è importante però è mantenere viva la consapevolezza del fatto che lo scarto c'è. Quindi nei momenti nei quali invece è opportuno, è richiesto, è necessario ragionare meglio, bisogna fare un passo indietro e ricordarsi che i nostri strumenti di ragionamento e di comprensione non sono perfetti, tutt'altro. Non sono perfetti perché derivano da una serie di riduzioni, come abbiamo detto più volte, che ci mettono in grado di trattare con il mondo, ma che non ce lo fanno comprendere nella sua complessità. Noi del mondo abbiamo un'immagine più semplice. Se tenete presente quanto è incasinata l'immagine più semplice che abbiamo noi, figuratevi quanto è più incasinato il mondo, perché è chiaro che noi oggi ci troviamo in una situazione quasi di galleria di specchi, no? Nel senso che abbiamo creato una cultura che a sua volta è talmente complicata che non è più quel luogo accogliente che avrebbe detto Weber. Vi ricordo la famosa definizione di Weber, che per me è polare da questo punto di vista. Quindi non è un luogo nel quale ben vivere, ma è diventato un luogo altrettanto inquietante, altrettanto luminoso che non la realtà intesa come realtà tedesca, eccetera, di cui riparliamo. Perciò, no, dobbiamo ricordarci questo e dobbiamo tenere presente che questa percezione di difficoltà a comprendere, questa percezione di incertezza è fondamentale soprattutto per voi, perché è uno degli ingredienti che va a creare il mix nel quale noi oggi viviamo. Se andate a leggere nella gran parte dei articoli, dei libri che escono correntemente, eccetera, vi renderete conto che la gran parte degli autori, un po' allarmati, un po' consapevoli, ci mette davanti al fatto che ci troviamo in un clima di estrema incertezza. Che poi porta con sé evidentemente diffidenza, disagio, angoscia e tutta un'altra serie di questioni. Ora, perché ci troviamo di fronte a questo clima particolare di incertezza? E qui riprendo una citazione di Steinbeck che a me piace tanto, che dice: non è mai così buio come quando si spegne una luce. Ecco, noi siamo esattamente lì, noi siamo nel posto in cui si è spenta la luce, nel senso che per 300 e rotti anni abbiamo scommesso e poi creduto vivamente di essere in grado di illuminare tutto il mondo, no? Di scacciare le ombre, tanto per stare nel diurno, e quindi di sapere e poter controllare quello che accade, e oggi improvvisamente ci accorgiamo che non è vero. Quindi noi siamo in qualche misura sempre nella stessa condizione esistenziale dell'uomo, ma mentre gli uomini premoderni sta cosa la sapevano benissimo, in qualche misura, magari non erano consapevoli, ma sapevano perfettamente che le cose cambiavano, che poteva succedere qualsiasi cosa, poteva succedere la carestia, il terremoto, i turchi, gli arabi, i nemici, gli amici, era un continuo fondamentalmente, no? Ecco, per loro 10 anni di pace sarebbero stati una cosa, dice: madonna mia, che meraviglia, noi sono 65, 70 che qui in qualche misura siamo in pace, quindi no, siamo in qualche misura un unicum. Non credo che nella vita, nella storia sia mai capitato un periodo così lungo di non conflitto interno in Europa. E questa cosa evidentemente ci ha in qualche misura portato a credere che sarebbe stato definitivo. che avevamo conquistato la democrazia, la pace, le capacità diplomatiche, dei sistemi e dei modi di interagire che non fossero violenti, tutta una serie di cose bellissime, no? Purtroppo che non tenevano però conto del fatto che l'uomo non era quello che ci immaginavamo, e quindi l'uomo poi torna in qualche misura, come torna spesso e volentieri il rimosso, come dico spesso, no? Io posso pure far finta che qualcosa non esista, però devo rendermi conto del fatto che questo non è che la cancella, so solamente io che faccio finta che non esista. Quella è ancora lì, magari non è più così evidente perché ho messo insieme tutto un sistema di strategie per fare in modo che non la noti, no? E torniamo inevitabilmente al problema della morte, perché guarda caso le strategie sono sempre quelle, no? Facciamo i muri, chiudiamo le cose, non ne parliamo più, non si va più a casa, devi andare in ospedale, ci sono le tende, ci sono quelli con tutti coperti che ti dicono cose, non ne capisci più un tubo, quindi insomma in qualche misura, no? Stiamo tentando di togliercela di torno, ecco, però non è che poi non esista più. Siamo semplicemente molto meno provvisti di strumenti per farci i conti quando arriva. E quindi questo suo arrivare per noi è sconvolgente. Tenete presente, non so se ci avete fatto caso, ma questo è uno dei punti sui quali sto riflettendo ultimamente, che come al solito la fiction, da questo punto di vista, cerca di fare il suo. Che la fiction, in qualche misura, quella che funziona, capisce quali sono i problemi e te li mette davanti. Quindi, guarda caso, cos'è che abbiamo costantemente davanti negli ultimi anni? Degli zombie. O dei vampiri, o comunque gente che non muore, o che è morta e torna, insomma tutta una serie di cose, no? Adesso avete visto, ha vinto un altro serie di Golden Globe, un film che si chiama Revenant. Revenant è un altro che torna, mo nella fattispecie non so se questo sarà un morto che torna o è semplicemente una questione di prospettive, però comunque quello che vedo è che il movimento della fantasia, della fiction, dell'immaginazione di oggi è un movimento che tende a farci fare i conti con queste situazioni. Questi sono quelli, diciamo, più fantasy, no? Ma pensate a tutti i medical drama che trovate in televisione. Cosa sono se non un modo per fare i conti con la morte? Grey's Anatomy, ER, tutti i medici in prima linea, in seconda linea, in terza linea, in Africa, alla fine del mondo. Insomma, sono sempre gli stessi. Il punto è sempre quello. Lì è rassicurante, evidentemente, no? Perché vuol dire che siamo in grado di sconfiggere, nella gran parte dei casi, salvo quando poi ci muore il professor Stranamore, cioè il dottor Stranamore e compagnia, ce lascia un po' così. Però insomma, nella gran parte dei casi cominciamo ad avere un approccio che è più omeopatico, come dice Maffesoli, no? Le intersezioni purtroppo, scusatemele, ma mi vengono. Che vuol dire? Vuol dire che io in qualche misura con questo frequentare queste narrazioni prendo un certo tipo di confidenza con l'argomento. No? So se avete visto Star Wars. L'ultimo. Qualcuno l'avrà visto. Grande. Insieme ai puffi. Allora, che succede? Mo farò un po' di spoiler, scusatemi, però quelli che non l'hanno visto se la beccheranno. Ma, vabbè, no. Il Trono di Spade? Meglio? Oh, nel Trono di Spade, se avete fatto caso, i protagonisti muoiono come le mosche. È una cosa abbastanza, no, scioccante, nel senso che tu dici, vabbè, ok, Su questo ci faccio conto, no? Io ho cominciato a leggerlo un sacco d'anni fa e c'era Ned Stark che era in qualche misura il protagonista centrale della questione, no? Quindi tu arrivi alla scena nella quale dovrebbero decapitarlo convinto che non lo decapiteranno, poi te lo decapitano, tu ci resti come è morto, in che senso? Ma è un trucco, cioè deve essere uno, ci siamo sbagliati? No, è morto, no, è morto e tu ci resti male. Però se ci fate caso, questa è un'evoluzione della narrazione che prima tendenzialmente non accadeva. Prima i personaggi te li portavi estensivamente avanti. Oggi invece i romanzieri più capaci li uccidono. Li uccidono proprio. Non è un effetto scenico, non è un colpo di scena che poi dopo torna. No, muoiono proprio. E questa cosa, in qualche misura, no, ti spiazza. Ti spiazza perché tu ci conti in qualche modo su queste cose. Sono personaggi che sono costati impegno, pagine di scrittura, connotazioni psicologiche, personaggi a tutto tondo, non i famosi, non so se vi è mai capitato di vedere, che ne so, qual è uno di quelli più, non so, c'era Strike Back per esempio, oppure 24, oppure anche Castle, in un po' più, no? Che succede? Che ci sono i protagonisti più 15-20 bruti che devono proteggerli, che muoiono tutti nel giro dei 20 secondi, no? Tu te chiedi perché ci riportano. Dai, inutile, tanto se sa che muoiono come le mosche. Ecco, quelli te l'aspetti che muoiano. non ti aspetti che poi è il protagonista. No, perché il protagonista in qualche modo è qualcos'altro. Cos'è sto protagonista? In qualche modo sei tu. Quello è il problema. Nel senso che tu, nella narrazione, ti identifichi. Ve l'ho già detto, credo, che il percorso del soggetto è un po' un percorso eroico. No? Percorso eroico perché? Perché un po' perché noi tutti più o meno siamo eroi, però l'eroe vero paga dei prezzi che noi tendenzialmente ci risparmieremmo. Quindi come facciamo a fare i conti con queste dinamiche? Lo facciamo in modo immaginale. L'eroe nella narrazione fa quello che noi non siamo in grado di fare, ma noi in qualche misura ci identifichiamo con lui. E di nuovo, anche lì, noi tendenzialmente non vorremmo che morisse l'eroe. Mentre nei miti greci gli eroi pure muoiono come le mosche. Per un lungo periodo i nostri eroi sono rimasti, no, in qualche misura, a rassicurarci. Io sono sempre qui, pensate a Nero Wolf, pensate ai grandi personaggi della narrativa del Novecento, no, quelli che in c'era verso le vasse di torno, perché non avevano manco un tempo, erano sempre uguali. In qualche misura erano proprio immortali per definizione, cioè Nero Wolf è sempre quello, sono 60 romanzi, ma lui è identico, Maigret era identico, eccetera. Dopo cominciano a invecchiare. Pensate ai... Oh santi Dio, non mi ricordo mai come si chiama quel cartone animato dei supereroi che invecchiano. Gli imperdibili, no? Gli incredibili, ecco. Gli incredibili, da questo punto di vista, merita una bella riflessione. No? Perché gli incredibili cos'è? È un eroe che si trova nella realtà. È un eroe al quale si chiede conto delle cose che ha rotto. La fattura. Perché ha inseguito il cattivo e seguendo il cattivo ha rotto una macchina, gli era il prezzo della macchina. Cioè, è una cosa che, se ci pensate, stride rispetto alla nostra. No, l'eroe è quello che va, si lascia dietro le macerie e chi se ne frega. No, tendenzialmente. Però questo no, questo invecchia, si imbolsisce, non gli entra più la tuta. Insomma, tutta una serie di cose che garbatamente ci parlano del passare del tempo. E noi sto passare del tempo abbiamo delle difficoltà a farci i conti. Pensatelo da un punto di vista della narrativa più ampia, Harry Potter cresce, Harry Potter piano piano, no? È un bildungsroman tutto sommato Harry Potter, una delle cose secondo me migliori che sono state scritte negli ultimi anni da questo punto di vista, anche se poi è fantasy, anche quello che volete, ma dal mio punto di vista è molto meglio il fantasy che non il mainstream, però sono opinioni personali. E buonanotte. Però ecco, in quel manipolare queste situazioni, in questo aver costantemente davanti agli occhi il fatto dell'invecchiare, che non è male. Pensate che invece prima, non so se avete mai visto Nip and Tuck qualche anno fa, c'era una serie intera con due splendidi attori che erano chirurghi estetici. Dice, ma come diavolo è possibile? No? Ma c'era anche Six Feet Under che parlava dei beccamorti, senza offesa evidentemente, delle pompe funebri, diciamo in qualche modo. Quindi, insomma, i temi su questo sono... in esplorazione costante da un sacco d'anni a questa parte. Perché? Perché appunto noi abbiamo talmente accentuato certi aspetti di quello che vorremmo fosse la realtà che da qualche altra parte bisogna che ci ricordino che non è vero. Che tu puoi curarti quanto te pare, puoi stare attento all'alimentazione quanto vuoi, puoi non fumare, puoi essere un salutista, puoi essere un vegano quanto vuoi, però poi a un certo punto vabbè, ad ogni modo. Quindi dicevamo perciò, come vedete, che il conoscere, per esempio, si struttura in tanti modi. No. Noi tendenzialmente non inseriamo nel conoscere la narrativa, non insegniamo la fiction, non inseriamo tante cose, sbagliando gravemente. Perché spesso e volentieri, io sono il primo a dirlo, un romanzo è molto più intelligente di un trattato di sociologia. Anche perché, appunto, il romanzo riesce a farti capire delle cose senza dover essere didattico. Senza dover prendere quel passo necessario prima A, poi B, poi C, senza fare una serie di passaggi che purtroppo nella scrittura normalmente sono richiesti, anche se io tendenzialmente poi li salto, quindi questo è uno dei motivi per i quali magari il mio libro non è così facile da leggere. Però si diceva un tempo, no, che il poeta sorvolat in medio posita, cioè salta sulle cose intermedie e va direttamente da un punto all'altro, che sono pure i famosi voli pindarici per certi modi. Però questi sono, come vedete, se ci ragionate nel quadro che vi sto tracciando, sono dei modi per avvicinarsi alla realtà. Perché la realtà è fatta così, è fatta di salti, è fatta di intuizioni, è fatta di scorciatoie, è fatta di ritorni indietro, non è un progredire lineare. Non è casuale che il progresso invece si sia interpretato per 300 anni come un progredire lineare verso il meglio. perché in qualche misura sposava tutta la questione, tutta la logica, tutto il modo di ragionare e di riflettere che avevamo messo a punto nel frattempo, lo trasformava in prassi. L'evoluzione è stata concepita a lungo così. Oggi abbiamo scoperto che l'evoluzione è una serie di salti, è una serie di anche trappole, spesso e volentieri. Se voi andate a prendervi la nuova genetica delle popolazioni, la nuova demografia che parla della storia del genere umano, scoprirete che il genere umano non una, bensì più volte ha rischiato di estinguersi per problemi climatici, per satelliti o meteoriti che sono precipitati, per una serie di ragioni, no? E sono sopravvissute delle sacche. E questo effettivamente spiega, secondo me, una serie di cose, no? Nel senso che, secondo me, una delle ultime sacche sopravvissute non era molto intelligente, e quindi poi siamo rimasti noi, che siamo tanti, e abbiamo qualche difficoltà. Però questa, di nuovo, è un'opinione personale. Ad ogni modo, ecco, il punto è questo: il procedere del mondo è accidentato. È accidentato in larga misura imprevedibile. Quindi, e questo ovviamente è quello che vi dice Morin per tutto il libro, fondamentalmente, noi lo trasformiamo, cerchiamo di trasformarlo in qualcosa di prevedibile con una serie di operazioni epistemologiche, con una serie di operazioni filosofiche, con una serie di operazioni cognitive, ma dovremmo, ed è questo il senso di tutte le mie lezioni di quest'anno, ricordarci che è uno stratagemma. Il mondo non è così. Tant'è che, se vi ricordate, qualcuno ricorda i suoi studi di materie sacre, di quando ha fatto la comunione, cosa è che dice Cristo? Dice: io sono colui che è. Stop, non è che c'è da metterci sopra altro, è ciò che è. Io posso trasformarlo, travestirlo, dirlo in un altro modo, ma quello resta, capite? Quindi il mondo rimane quello che è. Io dico tante cose del mondo, ma il mondo in qualche misura se ne frega. Ecco perché abbiamo costantemente questo impatto. E questo impatto ci viene oggi maggiormente fra i piedi perché oggi arrivano le conseguenze di tutta una serie di cose che non avevamo manco lontanamente immaginato, perché la nostra immaginazione è fiacca, si è infiacchita non poco, e questo in qualche misura ovviamente per quello che è il futuro è problematico, perché, come credo di avervi detto più volte con tutte le varie riunioni che abbiamo fatto, i convegni eccetera, se tu non sai immaginare un futuro, questo futuro accade come gli pare a lui, fondamentalmente, no? E quindi tu dovresti essere in grado di poter fare uno sforzo, un salto, una, non direi un progetto, perché i progetti purtroppo, come abbiamo visto, hanno tutta una serie di caratteristiche moderne che sono ingombranti, però una visione sì, anche se anche lì è un termine che ha fregato il gergo aziendalista, ma vabbè, facciamo come se niente fosse. Ad ogni modo, una visione sarebbe importante, e una visione è immaginazione. Che ne dicano tutti quanti gli araldi del fare, tutti questi che credono, tutti i San Tommasi che abbiamo fra i piedi negli ultimi anni, senza immaginazione non saremmo qui e non saremmo noi, perché tutto quello in cui noi viviamo oggi l'ha immaginato qualcuno prima, non c'era, non è difficile, è buon senso, è facile, pensateci, no? Tutto quello che sta accadendo oggi c'è qualcuno che lo immagina, quindi questa preclusione verso l'immaginazione, questo bando, questo bannare, se vogliamo usare un termine corrente, l'immaginazione perché è per i poeti e i bambini e tutte queste altre stronzate, non è vero per niente, perché chiunque, no? I famosi manager o le famose start-up, da dove saltano fuori? No? Quelle che creano qualcosa di nuovo, quelle che si inventano qualche, che cos'è? Altro che immaginazione? No. Quindi, insomma, come vedete, di nuovo siamo schizofrenici di brutto. Siamo schizofrenici di brutto perché tutte queste cose sono minacce per il paradigma. Il paradigma è il grande problema per certi versi, perché, come vi ho detto, il paradigma ha una sua forza di inerzia. Il paradigma si autoprotegge, il paradigma fa tutti i passaggi che servono per fare in modo di non essere messo in crisi, perché il paradigma lo sa di essere un paradigma. E questo che vuol dire? Vuol dire un modo di mettere in forma la realtà. Uno, non il. Quello che la modernità ha fatto dall'inizio fino ad oggi è cercare di convincerci che il paradigma suo fosse pure la realtà e che quindi non ci fosse nessun altro luogo dove andare. Questo è uno dei modi, dei motivi, come diceva il mio collega inglese a fine ottobre a Noto, per cui c'è meno immaginazione. Perché noi abbiamo cominciato a interpretare la realtà come se fosse vera. E a quel punto come dire, le cose si chiudono, no? Cioè, non ci sono più frontiere, non ci sono più escamotage, non c'è modo di andare via. Mentre è un errore, perché la realtà è altro. È anche quello che ci stiamo raccontando, ma è anche altro. Quindi dovremmo mantenere viva questa consapevolezza, perché oggi c'è bisogno di altro. Oggi c'è bisogno di ripensare tutta una serie di cose, c'è bisogno di rivedere una serie di criteri con i quali abbiamo affrontato la realtà fino ad oggi, perché evidentemente questi criteri e questi principi non funzionano più. Come è normalmente il destino del nostro sapere, come la scienza vera sa perfettamente, perché la scienza sa perfettamente di essere temporanea, no? La scienza non ti dice, o perlomeno non dovrebbe dirti, che ha scoperto le famose tavole della legge. La scienza ti dice, oggi come oggi, la cosa più verosimile che abbiamo scoperto è questa. Ma capite che c'è una bella differenza tra un affermare la verità e un affermare una cosa verosimile, no? Anche se purtroppo anche nel discorso corrente sta cosa con la verosimiglianza si è un po' persa. Non so se avete sentito tutte le varie questioni dei gradi di allarme a Bruxelles quando ci sono stati recentemente, no? Era un po', come dire, complicato ascoltare, no? Perché diceva, no, perché dobbiamo mantenerlo perché ci sono delle minacce verosimili. Minacce verosimili sempre. Cioè, quando è che non c'è una minaccia verosimile? Qualcuno è in grado di dirmi il momento in cui gli viene in mente il fatto che possa non esserci una minaccia verosimile? Sempre, una minaccia verosimile, te posso fare un elenco infinito adesso. Quindi dovremmo stare tutti quanti con gli elmetti. È un po' un problema. Però, chiaramente, la questione è piuttosto vibrante, è piuttosto viva. Allora, dicami.
Non è paradossale il fatto che noi...
Devono sentire anche gli altri.
Non è paradossale il fatto che noi dobbiamo metterci lì e imparare quello che ci dice la scienza, che ci dice questa è la realtà e tutto, pur essendo consapevoli che questa realtà non arriverà mai, non sarà mai vero.
Oddio, e qui il problema è riuscire a interpretare cosa significa vero, nel senso che è uno degli argomenti più dibattuti del XX secolo, manco a dirlo, ovviamente, no? Nel senso che l'articolarsi del vero e del verosimile dal nostro punto di vista è molto importante, nel senso che noi nella cultura viviamo bene quando la cultura è verosimile, perché non sarà mai vera, e questo è il problema, tant'è che in molte culture che dicono esattamente il contrario di quello che diciamo noi vivono benissimo. Le culture tradizionali, quelli che vanno avanti con i famosi, no? Il fatto che il tuono è il rullare dei tamburi, oppure il fatto che passa qualcuno con un carro, non è il problema che sia vero, il problema è che sia accettabile. Quello che a noi serve è vivere in un mondo che non ci faccia sorprese, nella grandissima parte dei casi. Quindi se noi sappiamo di che si tratta, anche se questo sapere è sbagliato, ma tanto il problema è, potremmo mai sapere il vero? È lì la questione, la grande questione della scienza è tutta lì, nel senso che se vi ricordate quello che dovreste aver letto all'inizio del mio libro, da dove nasce questa esigenza? È un'esigenza veritativa, un'esigenza di fondamenta. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di stabile, perché noi non siamo stabili, e torniamo a bomba, no? Quindi a un certo punto ci siamo detti, come facciamo a creare qualcosa su cui stare? Con la scienza, perché la realtà, la verità, i dati sono quello che ci danno la stabilità di cui abbiamo bisogno. Però è una scommessa anche quella, no? Io non ho fatto, perché effettivamente è una generale di primo anno, non si può fare, ma c'è tutta una questione su come sono nati i dati, perché noi parliamo dei dati come se fossero ovvi, tanto per cambiare, perché è il nostro atteggiamento di fondo, ma il dato, no? E mica c'era fino a metà 600. E noi sappiamo perfettamente come è stato costruito sto dato. Cioè non è che il dato, puff, arriva, no? Ecco, non penseresti il positivismo, positum, ecco, il dato funziona così, è quella l'idea. Ma non è vero, perché il dato ha bisogno di un lavoro infinito per essere messo a punto. Perché quando tu lo vai a cercare sto dato, magari non ti tornano i conti, non funzionano le attrezzature, sbagli i calcoli, non hai ragione perché ovviamente di nuovo sei fallibile, eccetera, eccetera. Quindi tu che fai? Depuri, depuri, depuri finché a un certo punto ecco il dato. Tant'è che i grandi critici dell'oggi di queste strategie, come per esempio Bruno Latour, del quale credo di avervi parlato più volte, dicono che i dati esistono solo nelle macchine. Senza le macchine non ci sarebbero i dati, perché non esistono, non ci sono nella prassi. Sono un lavoro lungo, eccellente anche per molti versi, di rassicurazione per noi. Tant'è che noi ci siamo convinti che sulla base dei dati possiamo fare delle scelte etiche e morali, non soltanto tecniche. Ecco perché oggi abbiamo dei grossi problemi, perché dei dati che ci possono aiutare per quelle scelte non ci sono. E noi abbiamo, come vi ho detto più volte, e il Signore degli Anelli è uno dei testi, secondo me, di base da questo punto di vista, noi abbiamo talmente investito nei dati che siamo rimasti come Sauron. C'è l'anello e noi non vogliamo più un tubo. Ci tolgono l'anello e non siamo più in grado di andare avanti. Ecco il punto centrale della questione. Noi avremmo bisogno invece di un modo di scegliere, decidere e orientare la realtà staccato dai dati, perché i dati sono parziali e temporanei esattamente come tutto il resto, discutibili per tutto, come tutto il resto, perché una volta io ho costruito sto feticcio poi gli posso far dire quello che voglio, posso anche, come dire, sorvolare sulla specificità, tant'è che trovate il marketing che vi dice continuamente test scientifici dimostrano, frase che non significa assolutamente niente. Allora perché la dicono? Perché dal mio punto di vista il fatto che ci sia un test scientifico è di per sé un'affermazione di affidabilità, no? Se poi vogliono esagerare ti dicono anche delle cifre a casaccio. Allora l'85%, il 92%, il 350%, poi lì avrete anche notato quest'uso magico, no? Adesso ultimamente è invalsa la faccenda del 360 gradi, che ringraziando Dio quelli ci sono, i 360 gradi, quindi no, non è un problema. Però io mi aspetto che arriveremo presto a 720 gradi. No, perché se sto al 200% non vedo perché non posso farmi un doppio giro ogni volta che faccio le cose. Ecco. Però è ovvio che questo trattamento delle cifre è un trattamento immaginale, non c'è niente di concreto. E la statistica è uno dei grandi punti sui quali dovremmo ragionare di più, effettivamente. Perché la statistica adesso ce la stanno ripresentando, non so se avete seguito la faccenda dei big data, tutta questa nuova capacità di calcolo, questa massa di informazioni, eccetera, 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 ecco, questa ce la stanno ripresentando un'altra volta come finalmente la strategia per controllare, sapere e capire tutto quello che accade. Staremo a vedere, io come sapete sono piuttosto scettico, e a proposito, insomma, diciamo che la presento per quello che viene. Ad ogni modo, domande fin qui? Allora, che ora è?
Le 11.
Ok, le 11, facciamo il punto di break che mi sembra opportuno. Allora, tanto per dimostrare la questione dell'andirivieni che stavo mettendo in luce con dei vostri colleghi in questo simil break, riprendo i concetti di base di quello che abbiamo detto fino adesso, perlomeno ci provo, come si dice. Quindi, la conoscenza è un'impresa umana, probabilmente l'impresa umana per eccellenza, nel senso che noi tutti in un modo o nell'altro siamo coinvolti nel conoscere, perché ci serve per vivere fondamentalmente, però è un processo di riduzione, ed è un processo di riduzione a più stadi, nel senso che noi abbiamo visto, se vi ricordate, una delle immagini che di solito vi rimane in testa è quella del letto di Procuste. Letto di Procuste perché dà anche in qualche modo la sensazione della violenza che è implicita in questo gesto. Noi tendenzialmente questo cerchiamo di evacuarlo dalla nostra sensibilità. Noi siamo una cultura che continua a rigettare la violenza come se fosse possibile, di nuovo anche lì è un altro problema. La violenza è parte del nostro essere, la violenza è un altro degli aspetti contraddittoriali che ci mette più a disagio, perché noi abbiamo fatto delle costellazioni, quindi abbiamo male, violenza, guerra, tutte queste cose che abbiamo condannato, rigettato, articoli della Costituzione, tutte le varie cose, no? Ecco. Che purtroppo però fanno parte del versante nero, della parte oscura, della quota d'ombra, della nostra metà, dell'altra metà, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, non sarà inventato nessun altro. Quindi la domanda, che è una domanda scomoda alla quale come sempre non ho grandissime risposte, però famose quattro risate, in proposito mi sembra una strategia pure quella vincente. No, dicevo, la risposta è dobbiamo farci i conti, far finta che non ci sia non funziona, anche perché poi porta a situazioni complicate come quella presente, tanto per dirne una. Però il punto è questo: la violenza, come vedete, non è semplicemente la violenza fisica. La violenza fisica è una cosa, per carità, condannabile, quello che volete, assolutamente, sono il primo a dirlo, anche se, ripeto, in certi contesti è prevedibile che accada. E noi oggi, come dire, lo vediamo in modo plateale, nella cronaca, no? C'è stato ieri il processo per la banda dell'acido, abbiamo femminicidi a rotta di collo da tutte le parti, abbiamo una quota di litigiosità che non è più soltanto verbale, costante, in ascesa, no? Le famose lotte al cacciavite nel traffico, ci sono tutta una serie di situazioni, piccole o grandi, che ci parlano di un aumento esponenziale della violenza. Anche lì, di nuovo, è un problema di come lo gestisco. Far finta che non esista non paga, perché poi torna. Eccoci, no? Voi siete qui, manca a dirlo, siete un'altra delle risposte alla questione. Però, come vedete, fare la politica dello struzzo è stupido. Tant'è che le vecchie culture, che erano molto meno rassicuranti della nostra, per questo molto meno paterne, molto meno paternalistiche, avevano i famosi giorni del carnevale, questo lo trovate chiaramente nel mio testo, no? Il carnevale era esattamente il momento in cui le regole non valevano più. Le regole nelle quali tutti confidavano nella gran parte dell'anno, per un certo periodo dell'anno, normalmente a cavallo del solstizio d'inverno da queste parti, no? Perché è un momento topico, un momento simbolico formidabile, saltavano e succedeva la qualunque. È chiaro, nella qualunque succedono anche fatti brutti, per carità. Ma non è che nella normalità non succedano. A me è quello che mi manda in bestia, no? Te dice, ah beh, hai visto, abbiamo fatto questo esperimento, ne è morto uno, quindi chiudiamo tutto. Ok, allora nella vita normale dove muoiono le persone ammazzi, che volevamo fare? Chiudiamo tutto e scendiamo dall'altra parte pure lì o no? È ovvio che accada. Purtroppo. Non credo che ci siano modi per evitare che accada l'imprevisto, che qualcuno perda completamente il lume della ragione, eccetera, eccetera, eccetera. Succede sempre. Dov'è il problema? Perché per noi deve diventare costantemente un problema? Ieri ho sentito al telegiornale l'attentato a Istanbul, tanto per, no? C'era, non so se avete visto, c'era un agente di viaggi di Istanbul che ha detto, beh, ho sentito che era una bomba, perché tanto succede spesso. Come se ti avesse detto, no, vabbè, è normale qui, ci sono i piccioni che mangiano le briciole qui davanti, per lui la bomba era assolutamente normale. No, il nostro commentatore dice, ecco, Istanbul si è scoperta più fragile. No, c'è stata una bomba. Fine. Perché dovrebbe scoprirsi più fragile? Non so se vedete la questione. No, sono costruzioni. C'è stata una bomba, ok, siamo d'accordo, ma non è che c'è stata solo a Istanbul. Ripeto, noi ogni volta costruiamo delle retoriche su queste questioni come se fosse accaduto chissà cosa, che per carità, senza voler sminuire in nessun modo, ma in Iran, in Iraq, in Afghanistan, 5, 6, 10 autobombe alla settimana, che dovrebbero fare? Poi quando vengono qui diciamo, perché tornate a casa vostra? Siamo buffi da sto punto di vista, no? Perché dice, beh, ma è casa mia, cioè, salta per aria il mercato una volta alla settimana. Ho capito, però qui c'è il posto. Vabbè, comunque, chiudiamo questo. Tornando alla questione della conoscenza, quindi, no? Dicevamo, la conoscenza ha un prezzo. E sto prezzo è estratto violentemente, perché? Perché Procuste non è un tipino chirurgico, no? Come diciamo noi con le bombe, i droni e tutte queste cose qui, che taglia senza far male, no? Perché Procuste sfascia. E quindi evidentemente il costo della conoscenza non è una parola che usiamo così, perché è un costo, ci costa delle cose. Noi perdiamo parti del mondo. Questo è quanto, ok? E dovremmo ricordarcelo, perché non è detto che quelle parti siano insignificanti. Anzi, la grandissima parte dei momenti di comprensione della nostra cultura mette in luce cosa? La necessaria correlazione tra visibile e invisibile. E st'invisibile non è necessariamente una religione. No, l'invisibile è una dimensione ulteriore, è qualcos'altro. Quindi il nostro senso, la nostra sezione finita della realtà, per riprendere Weber, ha senso se io la riesco a mettere in rapporto con quello che non c'è. Perché sono assenze importanti. Questo è il punto. Io non posso limitarmi a dire più questo e basta, perché comunque in quello che io prendo parte di ciò che non c'è echeggia. Capite? Io non sono chirurgico. Io non posso, non ho degli oggetti che non hanno delle complicazioni intrinseche, non ho a che fare con una realtà non contraddittoriale, per cui echi di quello che io non ho accettato arrivano e mi creano dei problemi, evidentemente. E soprattutto, come dicevo appunto con i vostri colleghi, il gesto fondante della cultura io non me lo riesco neanche lontanamente a immaginare, perché io non c'ero. non lo so com'è capitato migliaia di anni fa che qualcuno ha deciso che qualcosa era più importante di qualcos'altro. Però so che non erano uomini come noi. Erano uomini, ma avevano un set mentale, avevano un equilibrio mentale completamente diverso. Non c'era l'io onnipresente che abbiamo noi oggi, non c'era la fede più o meno mal allocata nella ragione, costruita in un certo modo che c'è oggi. C'era tutto un altro sapere. Se voi andate a prendere Kereni, che è un autore che menziono spesso e volentieri, greco, che ha riscritto i miti greci in moderno, ed è un libro che vi consiglierei caldamente di leggere, e ha scritto un bellissimo volume su Dioniso, Kereni ci dice che i momenti fondativi della nostra cultura, quindi in cui sono nati i miti che poi continuiamo a portarci dietro, sono stati, come dire, messi in atto con una logica che è visionaria, perché il sapere nel 3000 avanti Cristo era un qualcosa costantemente al confine fra realtà e sogno. Non eravamo così bravi a distinguere, bravi tra virgolette evidentemente, a distinguere cosa era vero e cosa non lo era, no? Perché la nostra consapevolezza era molto più episodica dell'oggi. Al tempo si perdeva molto di più il controllo. Credo di avervelo detto, ma se voi andate a prendere i vecchi racconti, le vecchie cosmogonie e tutto il resto, ci sono guerrieri che perdono completamente il lume della ragione, i famosi berserker, no? L'ira funesta, no? Ecco, quell'ira funesta è un perdere completamente la percezione di sé, non esserci come io, essere qualcos'altro. E anche la famosa sapienza delfica, la famosa sapienza della Pizia, è una sapienza che dal nostro punto di vista è risibile, no? Perché noi possiamo pensare che qualcuno, come i maghi dell'oggi, che qualcuno scopra qualcosa di sé andando ad analizzare delle parole scritte su foglie che il vento sposta e che la Pizia afferra in un momento di estasi. Però, e questo è il punto, quel sapere è quello dal quale noi veniamo. Poco da fare, possiamo ridere quanto vogliamo, ma noi veniamo da lì, veniamo da un sapere mitico, da un sapere che ha costruito i racconti, che guarda caso sono i racconti che ancora oggi ci parlano della realtà meglio di quanto non sappiamo fare noi, perché difficilmente si può essere più chiari del letto di Procuste per spiegare quel concetto. È limpido e ti rimane qua, ve lo ricorderete per anni, questo è il punto. Perché ha a che fare con delle sfere di sensibilità, con delle capacità che noi avremmo, ma che ci stiamo togliendo, che ci stiamo in qualche misura castrando da secoli in nome di un altro tipo di cosa, del dato, dei numeri, tutte queste cosette qui. Okay? Quindi il gesto della riduzione è un gesto fondante, ma noi non abbiamo idea di come sia stato fatto. Vediamo come è fatto oggi. Ma sono evidentemente delle riduzioni di ordine inferiore. Cioè il passaggio dalla Realität al mondo, al Wirklichkeit, al mondo reale, è un passaggio probabilmente sognato. Da questo punto di vista lo dicono meglio gli aborigeni australiani che non noi, capite? Non è che qualcuno si è messo a tavolino e ha detto ok, adesso faccio la realtà, figuratevi, no? No, c'erano delle esigenze evidentemente di benessere, di comprensione, di trovare un posto nel mondo, e sono state soddisfatte con gesti di questo genere. Tant'è che gli studiosi delle religioni cosa ci dicono? Che è difficile riuscire a capire se il credo e il rito in che tipo di rapporti sono. Perché spesso e volentieri è prima il rito che non il credo. Perché il rito è un gesto che è venuto. Qualcuno, dopo aver masticato il peyote, dopo aver bevuto il latte fermentato, eccetera, ha fatto quei gesti e dopo quei gesti sono stati integrati in un sistema di comprensione. Capite? Non è che l'ultima cena è stata la prima volta che qualcuno ha fatto un'ultima cena. L'ultima cena c'era e noi l'abbiamo interpretata in un certo modo. Però quel gesto è un gesto che probabilmente, no? Se vi ricordate 2001 Odissea nello spazio, che ci sono le scimmie che fanno così. Perché? Perché noi siamo essenzialmente verticali. Come vi ho detto, quando noi vogliamo valorizzare qualcosa, la mettiamo in alto. Quando noi vogliamo esultare, mettiamo le braccia verso l'alto, no? Stop al sudore, manca a dirlo. Come mai? Capito ragazzi, c'è poco da ridere, ma funziona così. Tu vedi quella pubblicità, a un livello razionale capisci la questione delle ascelle, e all'altro livello capisci che c'è entusiasmo, e unisci le due cose e compri il prodotto. Piuttosto semplice, una volta che lo sai. Se non lo sai, sei contento, matto, no? Che non puzzi più, come dicevamo col povero Cannavaro, e via discorrendo. Allora, quindi, come vedete, il problema dov'è? Che questi livelli di comprensione e di manipolazione del mondo, noi facciamo finta che non ci siano, ma ci sono, e come? Sono al nostro, proprio il nostro pane quotidiano. Noi abbiamo costantemente a che fare con costruzioni narrative, tant'è che se avete fatto caso alla gran parte dei commenti e delle critiche che vengono rivolte al Presidente del Consiglio, cosa si dice? Che la sua narrazione, no? Ma mica è il primo, stanno narrando da anni, tutti narrano. Qui è diventato più esplicito, in qualche misura forse aiuta a rendersi conto di che tipo di scarto ci sia nei confronti della realtà, no? La narrazione è una messa in forma. Probabilmente potremmo pensare che anche la cultura è narrativa da questo punto di vista, perché la cultura è un racconto, la cultura ci racconta com'è il mondo, in un certo senso. Però, insomma, ad ogni modo, che succede perciò? Che noi facciamo questo passaggio attraverso una scelta fondamentale, una scelta primordiale, una scelta che ci dà un set di oggetti importanti, no? E dopodiché, pian piano, questa cosa comincia a macinare comprensione, comincia a generare senso, comincia a essere il posto dove stare, come dice Weber, no? Una sezione finita dell'infinità priva di senso. E noi viviamo lì. E noi siamo completamente immersi lì. Non è che c'è da venirne a capo, non c'è modo di dire ne prescindo, perché di nuovo non è nelle nostre capacità, non possiamo farlo, semplicemente. Abbiamo visto, se vi ricordate, che alla fine di questo diagramma di restrizione costante e progressiva, cosa c'è? C'è la cultura ambiente. Cultura ambiente che vuol dire cosa? Vuol dire che io, nascendo in un qualche luogo dato del pianeta, non sono esente da quel luogo, ma io di quel luogo assorbo, senza volere, perché non ci sono, vi ricordo, assorbo senza volere schemi, modi di dire, modi di pensare, modi di raffigurare, letti di proguste uno dopo l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa rimane in me talmente tanto da essere spesso e volentieri assolutamente non criticata né percepita. Io mi sveglio come io a un certo punto nel percorso dei mesi, 7, 8, 10, un anno, quello che volete, non è che mi interessi particolarmente, no? E sono già predisposto a comprendere in un certo modo. Non è che il mio sapere e la mia comprensione del mondo è vergine, per niente, perché io già ho incamerato mesi e mesi di esempi, mesi e mesi di suoni sentiti a casa, di comportamenti, di espressioni del viso di coloro che avevo intorno, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi io quel bene, quel patrimonio, io ce l'ho. Può essere un peso, può essere una forza, dobbiamo giocarcela la questione, però è lì. E se nessuno mi dice che è lì, per me conoscere è sempre e soltanto mettere in atto quei processi e quegli schemi mentali. Ecco perché la conoscenza è così ingannevole, perché io non ho idea di essermi dotato di questi schemi, non c'ero, capite? E ancora oggi, spesso e volentieri, non ci sono quando imparo, perché io vedo cose, faccio delle connessioni mentali di cui non ho consapevolezza fino a un certo punto, imito qualcun altro per invidia, per ammirazione, per rispetto. Io continuamente oggi, ancora oggi, assimilo cose senza saperlo. Perché è importante renderci conto di questo. La nostra attenzione non è perfetta. Mi tengo su un eufemismo abbastanza andante. La nostra attenzione è qualcosa che noi pretendiamo essere perfetta. Perché? Perché l'io che è dietro la nostra attenzione vuole convincerci pure lui di essere la sola cosa che esiste. Ma l'io non è la sola cosa che esiste. L'io è un complesso come altri. L'io è una gran parte di noi, ma non ci esaurisce minimamente. E questo è il punto. Mentre vuole convincerci del contrario. Per cui noi ci raffiguriamo come 100% d'attenzione, che già sarebbe, no, un capolavoro assoluto, ma non è vero, noi siamo 20, 30, 5, 45, anche lì siamo ciclici, non c'è un momento, non c'è che io mi setto un coso qui e dico ok, oggi 25% d'attenzione e via, è andata. No, perché io magari la mattina sono terribilmente percettivo e capisco cose, e dopodiché, dopo un paio d'ore, mi sono rincoglionito e non capisco più niente. No? È successo qualcosa? Ho mangiato un panino con la porchetta troppo presto? Non lo so. Però io non sono costante. Io sono quanto di meno costante esista, fondamentalmente. Ok? Ed è per questo che tento di divenire costante con le routine. Non è casuale. Come vi dicevo, il discorso del pregare 5 volte al giorno è molto saggio da certi punti di vista, no? Perché? Perché uno ammette, e anzi, come dire, fa stato della considerazione del fatto che noi cambiamo continuamente. Perché quello che prega la mattina non è lo stesso che prega a metà mattinata e non è lo stesso che prega a pranzo. Quindi c'è bisogno che di nuovo quello che sono diventato confermi il fatto che lui comunque crede. E già è una. Ma nello stesso tempo struttura la giornata. Mi dà una routine, mi dà una continuità di cose. Mi permette di riconoscere una certa costanza nel mio essere, che altrimenti sarebbe un essere probabilmente estremamente variabile e lunare. Ok? Quindi, se non hai le 5 volte al giorno, hai i tuoi rituali personali, come abbiamo detto, no? Hai la mattina che ti svegli e ti accendi una sigaretta, ti fai una doccia, ti bevi un caffè, porti a spasso il cane, rimani 5 minuti a letto, rimani 10 minuti a letto, fai suonare la sveglia 3 volte, non lo so, quello che volete, ma tutti questi sono rituali. Non è casuale. Lo fai perché ti permette di riprendere le fila di te stesso, perché tu nel frattempo non c'eri. Questo è il punto. Tu non si sa dove eri finito, ma quest'io che rompe tanto l'anima, dove va quando dormiamo? Dove va quando ci distraiamo? Perché non serve dormire, no? Si può benissimo stare tranquillamente a occhi aperti guardando chissà dove e pensando completamente agli affari propri senza sapere quello che accade all'intorno, senza esserci. Allora, che cos'è quel momento in cui noi non ci siamo ma siamo lì? Altro momento contraddittoriale. Noi siamo una palestra di contraddizioni vissute e ci sembra tutto normale. Quando lo becchiamo negli altri no, ma finché sono le nostre, d'altronde no, come altri, ecco. Però questo ci dovrebbe dire una serie di cose, no? Appunto, ci dovrebbe dire che siamo limitati, ci dovrebbe dire che non siamo infallibili, ci dovrebbe dare un fondamento per studiare dei modi per convivere col nostro essere fatti in un certo modo. Noi abbiamo scelto invece di imporci un altro stivaletto malese o letto di Procuste e dire che noi siamo razionali. E già vi ho detto che questo essere razionali è del tutto discutibile, perché razionale in sé non significa niente. Razionale vuol dire dotato di ragione. E che cos'è la ragione? Per carità di Dio, fate una ricerca su internet e troverete decine di ragioni diverse, no? La ragione strumentale, la ragione cinica, la ragione pura, la ragione pratica, la ragione del giudizio, la ragione riflessiva, X. Andate avanti, non c'è problema, ce ne sono una montagna. Perché? Perché non significa niente in sé essere razionale. Anzi, o meglio, significa, come dice Morin, tentare costantemente di capire com'è il mondo e trarre lezione da quello che noi diciamo del mondo stesso. Allora, il mondo è così? Vado a vedere. No, dovremmo correggere. Avete presente quando ci sono quelli con i mortai, no? Dice, ok, spara così, no, non va bene. Allora, sposta un po', ok, sposto. Ecco, più o meno l'idea è quella. Questo è essere razionali. Dopodiché però tutto il resto è qualcosa che noi aggiungiamo. La ragione strumentale, che è quella con la quale abbiamo a che fare in modo quasi soffocante nella gran parte dei nostri giorni, dice cosa? Che tu devi conoscere il mondo da un punto di vista di sua utilizzabilità ai tuoi fini. Fine. Che non c'entra niente con quello che dicevamo prima. È altro. Poi siamo andati avanti e abbiamo deciso che questo non solo doveva essere i nostri fini, ma doveva portare anche un guadagno economico. Pure questo non sta scritto da nessuna parte. Dopodiché abbiamo deciso che doveva essere pure un guadagno finanziario, non solo economico. Eccoci, sempre di meno. Quest'essere razionale significa essere a un certo punto un pazzo assassino, come dicono quelli della corporation. Non so se avete visto il famoso docufilm che si chiama The Corporation, che la tesi fondamentale è che se le corporazioni fossero degli uomini sarebbero dei sociopatici pericolosi. E io sono assolutamente d'accordo. Perciò, come facciamo? Cos'è essere razionali? Questo è un bel problema, evidentemente, no? Però è il problema col quale dovremmo fare i conti, perché noi siamo quello che siamo anche razionali, e questo vorrei che fosse chiaro. Non sto assolutamente dicendo che improvvisamente dovremmo cominciare ad andare in giro fatti come pigne, oppure decidere che siccome ho sognato un falco stamattina faccio qualcosa, perché non è quella l'idea. Però dovremmo cominciare a renderci conto del fatto che il nostro vivere normale, e anche quello che poi mettiamo in atto professionalmente, sentimentalmente, è quello che volete, è un processo complesso dove si incontrano la razionalità, il simbolo, le esigenze interiori, i problemi interiori, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre. Capite? Sempre. Non è casuale che il padre dell'organizzazione razionale mondiale, che è il famoso Frederick Taylor, fosse un pazzo scatenato. No? Frederick Taylor doveva in qualche modo dare ordine alla sua vita, e l'ha fatto in modo esagerato, evidentemente, perché lui era matto. Tutte le notti cadeva dal letto. Noi questo abbiamo come nume tutelare della nostra cultura, c'è un pazzo scatenato che aveva bisogno di, in qualche misura, di costringersi, e quindi ha fatto una bella organizzazione perfettamente calibrata a questo scopo. E tutti noi, contenti, ribadiamo. Perché ci sono dei problemi organizzativi? Per forza. No? Quando tu hai uno che dopo di lui ha un allievo che quasi si sgozza perché vuole farsi la barba con due mani, perché almeno risparmia tempo, ti sei detto tutto, non c'è altro da aggiungere su una cultura del genere, secondo me, non serve. No. Già te sei detto tutto, quindi tu dovresti renderti conto che sì, per carità, va bene un po' di organizzazione. Il problema è quanto, come vi ho detto più volte, l'ho detto l'ultima volta, se non sbaglio, al convegno a dicembre, quello che conta è il quanto basta, che non è mai una quantità data. Capite? Quello è il punto. Perché l'importanza del contesto? Perché Moran ci parla costantemente dell'importanza del contesto? Perché è il contesto che mi dice quanta organizzazione mi serve, quanto lasco mi serve, quanto posso lasciarmi andare alle mie idee, ai miei desideri, e quanto devo fare i conti con la realtà. Non c'è una formula predefinita che mi dice qui, qui e qui, tu fai sempre così e vai bene. Perché non funziona così. Se io non ho una sensibilità contestuale, io non mi rendo conto di quanto devo accentuare o sfumare i vari versanti della vita. E applico sempre la stessa cosa e mi trovo regolarmente in situazioni come quelle in cui viviamo noi oggi, nelle quali non capisci più perché. Perché devo aspettare 30 giorni? Perché devo parlare con quello? Perché devo aspettare altri 60 giorni? Perché è successo questo? Perché mi chiedono quello? Non lo sai. Perché dai e dai, di volta in volta capita un caso per il quale serve una cosa, ok, allora non serviva solo in quel caso, serve sempre, ok, è una. Dopodiché un altro caso, ok, anche questa serve sempre, quindi ti trovi alla fine con un massimo comune denominatore, minimo comune denominatore e massimo comune multiplo, massimo comune multiplo, ok. Minimo comune multiplo e massimo comune divisore? Ok, vada per il massimo comune divisore, nel quale ci sono tutte le evenienze che si sono poste per una, due o tre persone che sono diventate un problema di tutti. Non so se capite la questione. No, come quando prendi il bugiardino. Bugiardino ci sono tre righe nelle quali ti dice quello che te fa e 52 pagine di quello che te potrebbe fare de male. No, e tu dici, vabbè, ma perché devo via sta cosa? Io sto tutto sommato sto benino, no? Tutto sommato non mi pare di avere tutta sta cosa. Se ci penso mi sento bene e quindi non arrivo alla medicina. Perché potrebbe causarmi diarrea mortale, perché potrebbe farmi cadere in narcolessia, perché potrebbe venirmi un mal di testa trapanante per giorni e giorni, perché? Perché a uno, poveraccio, gli ha detto male. Semplice. Però, come vedete, il pensiero universale è una trappola, perché non esiste. Non c'è niente che vada bene per tutti noi, e sta cosa noi la sapremmo perché ce la siamo raccontata e giustificata in tutti i modi possibili e immaginabili. Ce la siamo raccontata filosoficamente, ce la siamo raccontata poeticamente e ce la siamo dimostrata scientificamente. Che altro ci serve? Non lo so, io francamente a volte mi sento un po' depresso da questa cosa, no? Ma dopo che ti ho detto il DNA, l'unicità di tutto quello che faccio, ve l'ho detto, prima c'erano le impronte digitali, oggi prendete qualsiasi cosa ed è solo vostra, la forma dell'orecchio, la forma del naso, il modo in cui vi inginocchiate, il modo in cui camminate, il modo in cui respirate, la sporcizia che lasciate in giro, tutto è unico. Allora però io devo continuare a dire che quello che va bene per lui va bene pure per lei, per lui, per quell'altro, uno che sta dall'altra parte del pianeta, ma perché? Qual è la logica? Se non un'esigenza d'ordine che diventa quasi schizofrenica, perché questo è il punto. Non a caso, Durand, quando parla del diurno chiama le strutture del regime diurno schizomorfe, perché non gli poteva dire direttamente schizofreniche, credo io, però diciamo che invece l'ha voluta prendere alla larga, ma che sono tendenzialmente e potenzialmente portano alla schizofrenia. Perché a furia di distinguere, a furia di dividere, alla fine diventi quello che cammina e conta i massi, no? Come era Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato, allora esco e devo spegnere la luce 35 volte, conto gli scalini finché non arrivo a 70, avanti e indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è che stai bene quando fai così. Ok? Quindi il punto focale della questione è questo, una collisione che sta diventando sempre più marcata perché è sempre più esagerato l'approccio, il nostro approccio, noi siamo sempre più rigidi nell'applicazione di queste regole, mentre prima in qualche misura c'era, no, tutto l'agio del caso, per cui sì, c'era la regola, però si aggirava, ci si poteva girare intorno, si vedeva, si lasciavano i controlli, cioè, oggi noi siamo diventati precisi, perché come dice Simmel, questa è l'epoca della misurabilità. E quindi tutto deve essere misurato, tutto deve essere rendicontato, tutto deve essere dimostrato, numeri alla mano. E i numeri portano una serie di problemi, evidentemente, no? E chiedono una serie di cose che poi diventano improvvisamente non più soddisfacibili. Uno dei grandi problemi dell'oggi è la dimostrazione della colpa, no? Visto che siamo qui, lo saprete. Oggi come oggi, il sapere scientifico è talmente progredito, beato lui, che per qualunque cosa tu tenti di dimostrare, c'è qualcuno che è in grado di dimostrare il contrario. Per cui tu vai a un processo e non si sa più chi vince, chi perde. Perché? Perché uno ti dimostra che poteva essere una cosa, uno ti dimostra che poteva essere un'altra. Prendono a parolacce un periodo di parte, l'altro periodo di parte si adonta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che ti viene richiesto, ovvero sia una prova definitiva, non c'è. Semplice. Non c'è più. Quindi il ragionevole dubbio, in qualche misura, è fisso. Se sapessimo come è fatta la cultura, lo daremmo come condizione iniziale il ragionevole dubbio, perché per forza che è fisso. A meno che non capita uno che ti racconta per filo e per segno come ha fatto, che ha fatto e dove si è mosso, a quel punto lo sai, se ci credi, perché ovviamente anche lì non è detto, potrebbe essere uno che, vabbè, ma comunque, ma altrimenti non hai modo. Siamo troppo bravi. E le richieste che ci siamo fatti le abbiamo fatte quando eravamo meno bravi, quando dire questa impronta era ok, allora è lui. Adesso dire questa impronta vuol dire ok, però potrebbe averla lasciata lì una settimana prima, però potrebbe esserci uno che l'ha copiata da un bicchiere e l'ha riportata su un guanto di lattice e ce l'ha appiccicata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, cercando la verità non la troviamo mai, perché la verità non c'è. Questo è il problema. La verità è qualcosa che noi costruiamo, tant'è che si parla di verità processuale, non a caso, no? Quella che va bene lì, non da un'altra parte. E che spesso e volentieri non c'entra niente con quello che tutti pensano di sapere, ma, di nuovo, in qualche misura, dobbiamo pure farci pace. Però, come vedete, il punto è esattamente questo. Pretendere dalle cose delle risposte è insensato. Gli unici che sono in grado di dare le risposte siamo noi, facendo una serie di salti. Facendo delle scelte, interiorizzando dei valori, concordando una morale con la quale siamo più o meno d'accordo tutti e sulla quale poi ci si muove. E questo è il punto. Senza chiedere allo scienziato, senza chiedere allo specialista, perché non sono in grado di dirle le cose. Ti danno dei numeri. E il caso specifico? Non so se avete sentito sotto Natale la signora, la nonna che aveva rubato le caramelle. Sembrava una fiaba del libro Cuore, no? E invece no, era vera. Che succede? Che la signora, poveraccia, non avendo una lira, cerca di rubare delle caramelle per darle al nipote la sera di Natale. Il direttore zelante del supermercato la denuncia. I carabinieri pagano le caramelle. Come mai? Cioè, lo vedete com'è la sociologia, com'è sempre lì? No? Che vuol dire? Vuol dire che in quel momento, nella logica contestuale, si sono resi perfettamente conto che era una cazzata di denunciarla la signora, perché era ovvio. E tutti, vabbè, ma è un furto. Ho capito, in base a cosa? In base a cosa lo definisci? Che sempre l'appropriazione, quel tipo di appropriazione è sempre problematica? Sempre? Sono paroloni sempre, ragazzi. Questo è il punto. Ok? Quindi questa pretesa all'universale è un grosso problema, un enorme problema. Anche perché ci porta necessariamente a sbattere contro i modelli di successo, no? Perché questo universale chi lo formula? C'è arrivato giù dal Padre Eterno? No, l'ha fatto qualcuno. Questa cosa ce la scordiamo quasi sempre. No, il problema della definizione. Cioè non c'è qualcosa che è evidentemente qualcosa, c'è qualcosa che qualcuno ha deciso che è quello. Allora qui qualcuno ha deciso che il modello di successo deve essere quello lì. Ma tra questo e un universale, ha voglia a camminare? No. Perché io devo essere per forza così? Qualcuno è in grado di darmi una risposta? Semplice, no? Ma certo, l'adattamento è importante, però l'adattamento deve essere, come dire, deve essere fatto in modo che ci si stia adagio. Una delle cose che mi ha insegnato la mia insegnante di Tai Chi, che va contro evidentemente quello che facciamo noi sempre in palestra, per cui per curarmi c'è voluta una vita, perché tu vai in palestra e che fai? Lavori sempre al massimo. No? Te sfondi, devi sentire il dolore, devi sentire la cattiveria, no? Ecco, no. Tai Chi e le discipline orientali dicono che tu devi stare comodo. E tu dici, come comodo? Il sacrificio, lo sforzo, no, lascia perdere, tu devi stare comodo. Ecco, quindi tu devi stare comodo, perché anche lì, di nuovo, mica posso universalizzare. Cioè, tutti devono essere originali, tutti devono avere delle idee originali, tutti devono avere... No! È ovvio che, di nuovo, se lo prendo da quel punto di vista, sbaglio un'altra volta. E questo vi giuro che dirlo mi costa, perché io ero convinto che tutti dovessimo essere consapevoli, colti, capaci di giudicare, di avere delle opinioni. Perché? Perché tutta la nostra cultura si fonderebbe su questo. Guarda un po' il problema, no? Quando ti chiedono vai a votare, che ti dicono? Tu hai un'opinione, tu sei portatore di un sistema, di una visione del mondo, e devi trovare qualcuno che la condivida con te e la inveri. Ecco, questa è la modernità. È chiaro che poi non funziona, perché noi non siamo tutti così. Per qualcuno che ne ha voglia, ci sono tanti altri che se ne fregano. Tant'è che non vanno a votare, non sanno assolutamente come si chiama il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Presidente delle autorità XYZ, non lo sanno, non gliene frega niente, campano bene pure loro. Che vogliamo fa? Com'è che io devo per forza, se critico i modelli universali, devo criticare pure quelli che credo siano buoni? Se no non funziona. Allora ci sarà qualcuno che ne ha voglia e qualcuno che non ne ha voglia. E questo è il punto. Noi dovremmo lasciare uno spazio di gioco. Dovremmo lasciare che ognuno interpreti i ruoli come crede meglio, con una certa, come dire, proposta di massima, perché può far comodo, ma non una proposta normativa, non devi essere così, potresti essere così, sarebbe meglio, no? Poi se te va bene, se no, amen, sopravviveremo tutti a sta cosa, ma non è obbligatorio che tu ti rifaccia le labbra a 18 anni, non è obbligatorio che tu abbia l'orologio, la macchina, la casa, l'amante uomo, l'amante donna, l'amante gallina e tutto quello che ti passa per la testa. Chi se ne frega? Ma che me importa? Perché? Se io voglio fare, che ne so, sudoku, o voglio fare il coso, voglio fare il contadino, che problema c'è? Non posso essere felice facendo il contadino? Sì che posso, ma fino a qualche anno fa era impossibile. Oggi picchia e mena sta entrando un po' nell'ottica, ma allo stesso tempo ci sono tante altre cose che non possiamo fare più, perché non si fanno, perché qualcuno ti guarda di poveraccio, perché qualcun altro ride, perché qualcuno ti sbanna su internet, perché tutta una serie di stronzate, scusatemi il francesismo, che non hanno senso. Capite? E questo, tu devi in qualche misura essere ciò che volevi essere, ciò che sei. La famosa saggezza di Apollo torna. E per sapere chi sei devi in qualche modo però riflettere. E devi essere onesto con te stesso. Serie di cose non particolarmente semplici. Devi accettare che potresti non essere una bella persona. È probabile. No, la gran parte di noi non è una bella persona, sempre perlomeno. Poi capitano casi in cui ti riscuoti, capitano casi in cui lo sei più, un caso in cui lo sei meno. Però, di nuovo, se tu pretendi di essere una misura di virtù, c'è qualcosa che non quadra, non funziona. Di nuovo, universali. Siamo perennemente assediati da universali che andrebbero totalmente riformulati. Però dov'è il problema? Che fino ad oggi questa cosa, che è il famoso relativismo, del quale forse avrete sentito parlare, perché tutti quelli che possono si avventano contro il relativismo, l'abbiamo interpretato in un'ottica out-out. Allora, o c'è una norma o ognuno fa come cazzo gli pare. Ma perché? La domanda è, perché dovrebbe accadere questa cosa? Perché devo rifiutarmi di rendermi conto del fatto che ogni contesto ha una sua logica che si impone, della quale fai parte, ma che ti si impone anche in un certo modo? Quindi il contesto è la norma, e non è che tu fai come ti pare, fai quello che in qualche misura è opportuno fare in quel luogo. Stop. Ma non sei il libero arbitrio, che tra l'altro per un verso ci dicono che è ciò che ci ha regalato Dio, ma dall'altro non lo possiamo usare, quindi non si è capito pure lì come funziona. Ma ad ogni modo, pure fosse, non c'è un libero arbitrio, c'è un conformarsi a delle esigenze delle quali si è parte. In qualche modo c'è un pensiero ecologico, questo che ci dice Morin. Noi non siamo mai solo noi, non siamo mai da un'altra parte rispetto all'ambiente. L'ambiente è quello che ci abbiamo intorno, capite? E questo essere in un ambiente implica che in qualche misura tu faccia quello che è opportuno fare in quell'ambiente, a seconda delle tue, come dire, dei tuoi desideri, delle tue esigenze, del tuo sghiribizzo, alle volte anche quello, ma non manca mai. Non è che serve qualcuno, perché secondo voi l'applicazione dell'universale implica che ognuno faccia un po' come gli pare? Non mi sembra. Quindi, di nuovo, perché far finta che questo non accada? Questo è il punto, no? Noi dovremmo in qualche misura passare ad una considerazione dove ci sentiamo parte di qualcosa, e questo qualcosa coopera o ostacola, a seconda dei casi e delle gradazioni, a ciò che si facciano certe cose. Semplice, non è difficile, ma non lo capiamo. Continuiamo con gli universali, per cui abbiamo deciso che la famiglia è fatta così, e la scuola è fatta così, l'università è fatta così, i partiti sono fatti così. E sta cosa è scritta nella pietra, si sa per quale motivo, è scritto, ok, no? Come la faccenda del secondo emendamento. Ora, sapete cos'è il secondo emendamento? È quello per il quale in America tu puoi andare in giro armato. Allora, io mo non voglio assolutamente dire cose, no? Mi limito a notare una cosa. L'hanno scritto in un momento in cui c'erano gli orsi, i lupi, gli indiani, i cattivi, i buoni, eccetera, eccetera, e tu andavi in giro ed eri in qualche misura in balia delle situazioni. Posso capirlo. Sono un po' cambiate le cose negli ultimi 250 anni o no? Parrebbe di sì. Lo vogliamo riscrivere, sto cazzo del secondo emendamento, o continuiamo ad avere il più cretino che prende un mitra e va a fare una strage ogni 3x2? Perché questo è il punto. Come puoi, non so se ci avete mai pensato, come fai a dirmi che nel 1770 hanno scritto sta cosa e quindi io posso andare in giro con fucile d'assalto? Cioè, qualcuno è in grado di stabilirmi delle correlazioni? Non parlo, qui parliamo di lanciagranate, non parliamo della pistola. Cioè, vabbè, capiamo, la pistola potrei ancora starci. No, qui ci abbiamo i fucili d'assalto, i bazooka, i lanciagranate, mancano gli obici, ma credo che solo perché costano un po' troppo. Ma se no, qualcuno ti potrebbe dire, c'è scritto un secondo emendamento, io vado in giro col carro armato. Cioè, non so se vi rendete conto dell'importanza del contesto, no? Tu non abiti più nella frontiera, ficcatelo in testa, non c'è più la frontiera. Gli indiani l'avete sterminati, non ci stanno più, quindi mo basta. Lascia perdere, smettila. No, no, c'è il secondo emendamento. E quindi, come vedete, non siamo gli unici con grandi problemi da questo punto di vista, no? Io tendo a farvelo notare, perché sembra che il resto del mondo funzioni tutto benissimo, poi le cazzate si sprecano anche lì, però comunque diciamo che forse in qualche misura da noi è ancora un po' peggio. Ad ogni modo, anyway, dicevamo perciò, cultura implicita, apprendimento di quadri conoscitivi, quadri cognitivi, distorsioni, perché ci sono pure le distorsioni. Io non vorrei che voi pensaste che io glorifico queste cose, perché io vengo da un passato in cui le odiavo, per cui figuriamoci. Il problema qual è? Che crescendo uno riflette, si rende conto di una serie di cose e quindi in qualche misura tende a dare delle visioni il più possibile equilibrate. Poi le mie non è che siano tanto equilibrate, ma insomma diciamo che faccio un certo sforzo. Allora qual è il problema? È ovvio che quel tipo di cultura è anche distorsione. No? È ovvio, semplice, lineare. Il problema qual è? Che io non posso farne a meno. Quindi non è che ho un'opzione, dice vabbè, la voglio. No, tu quella ce l'hai. Allora il problema qual è? Che devo metterti in condizioni di rendertene conto e possibilmente di modificare piccole cose o grandi cose, a seconda del caso. No? Questo è il punto. Non c'è un'alternativa. Non so se questo è chiaro. Io non posso decidere che non voglio la cultura implicita, perché quando io l'assimilo non c'è nessuno a dirmelo, nessuno che lo sa, e non c'è nessuno che la sta assimilando. Quindi a chi parlo? Che vado al bambino a 7 mesi e va, tu basta, basta, no, come faccio? Non è pensabile, io quello sono, capite? Quando Procuste viene ucciso col suo letto, l'estensore anonimo, guarda caso, i miti sono tutti anonimi, tant'è che quando ci mettiamo un nome pare che sia un nome così, tanto per dire, tipo Omero, che non si è ancora capito se era uno, 50, 70, quanto è vissuto, non lo sappiamo, però c'è Omero, ma ad ogni modo i miti di per loro sono vox populi. Qualcuno ha detto, stop, non c'è un autore, Ok. Allora, quest'autore ignoto che ha scritto la fiaba di Procuste o il mito di Procuste lo fa uccidere Colletto. E non che mancassero le armi, c'erano i sassi, c'erano le spranghe, c'erano le spade, c'erano le mazze, c'era tutto quello che serviva, gli archi, lo potevano uccidere in tanti modi, però non lo uccide Colletto perché? Perché il letto è inevadibile. Questo è il punto. Quindi non è che posso dire bello e brutto, no, è stop, il letto c'è. Che ce faccio con sto letto? Questo è il mio problema. Come lo uso? Faccio finta che non c'è? Posso, è quello che si fa nella grandissima parte dei casi. Ma se scopro che c'è, che faccio? E questo è il punto. C'è in qualche misura evidentemente una responsabilità individuale in questo, no? Perché voi tutti ormai sapete che c'è il letto di Procuste, che vi piaccia o non vi piaccia, che dormiate o siete svegli, è lo stesso. Lo sapete. Il problema è che ne farete di questa informazione? Tutto lì. Allora è ovvio che nessuno vi dice levatevi i letti di Procuste, perché non c'è modo di togliersi i letti di Procuste, o diventi pazzo probabilmente. Oppure puoi modificarli sti letti di Procuste, no? Credo di avervi raccontato, non so se lo sapete. Perché i Doors, che dovrebbero essere un gruppo del quale forse avrete sentito parlare, si chiamano i Doors? Che vuol dire le porte? Perché erano così, dei fissati d'architettura, dice uno. No, non esattamente. Si chiamano The Doors perché riprendono il titolo di un libro di Aldous Huxley, che è uno scrittore di metà XX secolo. È lo scrittore che ha scritto The Brave New World, tanto per darvi un'idea, quindi insomma, nella narrazione. Che aveva scritto un librino che si chiamava Le porte della percezione, The Doors of Perception, nel quale lui assorbiva, assimilava peyote sotto controllo medico, per dimostrare che non lo faceva così che potesse andare in giro a fare quello che gli pareva, ma perché credeva fermamente, come è probabile che sia, che quella droga gli permettesse di ampliare i suoi quadri di riferimento. Questo è il punto. Le droghe psicotrope, che si chiamano così non a caso, servono esattamente per vedere un'altra realtà, che noi abbiamo deciso che è falsa. I culti della grandissima parte delle società premoderne hanno deciso che è quella vera. Quindi, come vedete, anche qui c'è agio di discuterne. Perché deve essere vera questa e non quella? Mistero, non lo sappiamo. Dire che qualcosa è vero è una scommessa, un'affermazione, un trucco, non lo so, resta di strucco, deve essere un barbatrucco, ma ad ogni modo, in sintesi, la faccenda è questa: le droghe ti permettono di vedere altro. Chiaramente, se le assumi in un certo modo, perché non è che lo sciamano è uno che ha il laccio fisso e la siringa fissa nel braccio, no, chiaramente, se a un certo punto sei tossico e questo voglio che sia chiaro, non è l'idea. L'idea generale, però, potrebbe, e questo credo che si possa mettere in conto, contemplare anche questo, ovvero sia che quando qualcuno si droga sta cercando anche qualcos'altro. E di nuovo, non è che questo escluda un aspetto o l'altro, ma noi dobbiamo anche chiederci perché ti droghi, no? Oggi che sei informato, oggi che sai che ti fa male, oggi che sai tutta una serie di cose per cui la tua razionalità dovrebbe essere, come dire, prescrittiva, tu continui imperterrito a drogarti. Allora dov'è il problema? Oh, ne abbiamo parlato spesso. Il problema è che questo reale è talmente una noia che probabilmente, no? Non so se state seguendo per caso Elementary, che è un'altra figura. Oggi ci sono alcuni poli dell'immaginario che si stanno configurando in modo chiarissimo. Allora, da una parte c'è gli zombie, abbiamo detto, no? Dall'altra c'è la piovra, che è ovunque. Questo prima o poi ci scrivo qualcosa su questa storia. La piovra è diventata uno dei punti di riferimento perché lo trovate in Cthulhu, no? Che sta tornando da tutte le parti. Lo trovate nella mafia, lo trovate nel Trono di Spade dove c'è il Kraken, c'è ovunque, lo prendete 007 e c'è la piovra, ovunque, ok? Allora c'è la piovra. E poi dall'altra parte chi c'è? C'è Sherlock Holmes, che è diventato oggetto di qualsiasi narrazione. Ci sono quattro serial, quattro, tutti su Sherlock Holmes, e questo Sherlock Holmes è un tipo un po' peculiare. Ora, chi è Sherlock Holmes? La ragione. È quello che, come dire, no? Vede una cosa e capisce tutto, perché se tu sai dedurre, ovviamente. Ora, però, qual è il problema? Che uno di questi Sherlock Holmes, quello di Elementary che mi fa morire, è pure tossico. Perché? Perché s'annoia. Perché può essere che è tutta qui la vita? Ecco, la domanda è interessante. Può essere che questo sia tutto quello che ci può essere? Sta rottura de palle? Le bollette, i soldi, le cose, gli oggetti, tutto questo è tutto? Davvero? Ma sai che c'è? io me ne vado, si diceva ai tempi, no, fermate il mondo, voglio scendere, non è casuale, io non voglio stare qui, che è quello che dice anche Billy Joel, se vi ricordate, no? Moving out, no? Se questo è moving up, io me ne vado, esco, che mi chiamo fuori, e l'abbiamo fatto da sempre, tant'è che in tutte le culture tradizionali, che sono quelle famose degli status ascritti, c'era comunque la condizione di quello che andava via, il rinunciante, dice, sai che c'è? Tenetevela sta cultura, io mi ritiro in una bella grotta, guardo l'erba che cresce, arrivederci e grazie, e sto bene così. Che potrebbe pure darsi, oggettivamente. Ad ogni modo, insomma, ecco, il punto è questo. Se questa è la realtà, io posso capire che qualcuno si droghi, ragazzi. Mi spiace, perché sta realtà, se non la reincanti tu, e lo puoi fare, perché io non mi drogo e non mi sono mai drogato, però, come dire, la realtà non la trovo, sto bijou, fondamentalmente, ma se tu non metti in atto delle tue strategie... A un certo punto ci sono degli aiuti, no? Ci sono degli aiuti. Manco a dirlo, come si chiamano queste droghe? Ecstasy, che vuol dire uscire dalla realtà. No? Torna tutto, più o meno. Quindi, questo Sherlock Holmes si droga, quindi dicevamo, anche lui è tossico perché noia, fa più s'annoia. Anche quell'altro che non si droga, e che vi raccomando caldamente, che è Benedict Cumberbatch, non so se avete presente, che è quello che ha fatto The Imitation Game. Grandissimo attore. Allora c'è lui e c'è Martin Freeman, che è quello che ha fatto Bilbo nell'Hobbit, per cui parliamo di cast di una certa pesantezza. Ogni episodio un'ora e mezzo, quindi sono film, eppure lui si annoia talmente che in un episodio quasi prende la roulette russa, perché dici, che palle sta, io sono qui, ma annoio, I'm bored, questo è il ritornello fisso, no? Quindi sto Sherlock Holmes si rompe pure le palle, quindi figuriamoci, no? Se si rompe lui che ha queste competenze nazionali, figuriamoci noi che invece poverini non siamo in queste condizioni, quindi figuratevi quanto il coefficiente di noia sia importante. Però d'altronde la noia è in qualche misura necessaria da questo punto di vista, perché se io semplifico, alla fine rimane talmente poco che quel poco mi annoia. Mi sembra che sia semplice. Ma quando io ho deciso che quelli sono tutti ladri, quelli sono tutti profittatori, quelle sono tutte troie, quell'altri sono tutti froci, eccetera, 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 ma ho finito dopo una decina di cose di questo genere, che mi rimane? So tutto. Sto in un mondo perfetto, è tutto a misura, me parlo con i miei amici, se beviamo una birra, bruciamo un vagabondo, è finita lì. Ma quanto può durare? No? Voglio dire, a un certo punto, no? Te rompi. Per forza. Perché il sapere è altro. Però il sapere è qualcosa che richiede che tu ti metta in gioco. Espressione orribile che continua di tutti, ma ogni tanto bisogna pure riprenderla. Il sapere è una scommessa. Come dice Moran, non soltanto l'azione, ma anche il sapere è una scommessa, perché ti porta in posti dove non ti aspettavi di finire. Ti fa pensare cose che non avresti mai creduto di pensare. E questo è il problema, capite? E quindi ti stupisci. Non è casuale che in tutti i grandi pensatori l'ingrediente centrale sia lo stupore e la meraviglia. Questo è che ti permette di non drogarti. Perché non serve. Non serve che qualcuno me lo porti. Poi magari, per carità, potrebbe essere interessante assumere il peyote e vedere dove ti porta. No? Ma farlo perché, consapevolmente, ripeto, non perché sei disperato, farlo perché sei curioso. Questo potrebbe essere un punto. Ma non serve. Perché il mondo di per sé è affascinante esattamente come prima. Siamo noi che ci siamo disincantati. Questa è una delle cose che scrissi tempo addietro per Weber. No? Saprete che Weber predica e condanna il disincanto della società. No? Ma non è la società che si è disincantata, siamo noi. Siamo noi che abbiamo lo sguardo disincantato. Lo sguardo disincantato è un tipo di sguardo noioso, che vede tutto grigio, vede tutto piatto, vede tutto blasé, come diceva Simmel per altri versi. Quello è il problema. Non è la roba, il mondo è affascinante esattamente come prima, è divertente esattamente come prima, ma devi saperlo guardare. Te devi levare i famosi occhiali che ti sei messo, quelli grigi, e ti metti degli occhiali colorati, tanto per dirne uno, no? Questo era Proust che parlava del paio d'occhiali per cambiare il mondo. Ecco, quello è il punto. Il mondo non ha nessun problema. Oddio. Lasciamo perdere la parte ambientale, che non la voglio prendere in considerazione, però di fatto, per essere un posto divertente, il mondo ha tutti i requisiti del caso. Il mondo ancora oggi ti stupisce, ancora oggi ti lascia senza parole, se tu sei disponibile, se tu sei chiuso, non c'è niente che te possa salvare, manco la droga. Quindi capite che la situazione è complicata. Quindi devi essere aperto al mondo. Non a caso Moran parla di un sistema aperto. Parla di un sistema aperto perché? Perché se tu non sei aperto non succede mai niente. Non so se avete visto, andando in minore, un film di Jim Carrey di qualche tempo fa che si chiamava Yes Man. Ah, evviva. E quella era una citazione di Nietzsche, parapara, perché cosa dice Nietzsche? Dite sì alla vita. No, piantatela di rompe i coglioni. Ah no, questo non lo mangio perché mi fa male, quello non lo faccio perché ho paura, poi ho paura di prendere quello, mi vengono i sudori freddi, puzzo, e che palle, basta, no, fa qualcosa. Questo, da quel punto di vista, accettala la vita. Se qualcuno ti propone di andare in un posto dove non andresti, vacci, che può succedere mai? Poi ovviamente, naturalmente, sarà il momento in cui c'è quello con la bomba, però lasciamo perdere e famo finta di niente. Bisogna in qualche modo rischiare, no? Non è detto che tu debba necessariamente divertirti, non è detto che, ma farai comunque qualcosa di un po' diverso da quello in cui ti sei infossato recentemente. Ok? Quindi il dire sì alla vita è esattamente questo, è accettare il fatto che ti cambia le carte in tavola, che ti arrivano delle proposte che non ti aspettavi da persone che non avresti voluto, mentre quelli che volevi che te le facessero non te le fanno. Amen! Chi se ne frega? Non so se questo è chiaro. Ok? Questo è il punto. Se tu sei aperto alla vita, la vita in qualche modo ti viene incontro. Anche col camion, succede, però comunque, perlomeno, di nuovo, dobbiamo essere in qualche misura saggi. A Roma si dice, a chi tocca non si ingrugna, e trovo sia un momento di raro fulgore metafisico da questo punto di vista. Però, di fatto, è più o meno quello il punto, no? Se ti succede, pazienza, in qualche misura, una piccola quota di fatalismo. Toccherà pure averla, perché tutto sommato noi siamo in balia delle cose. È inutile far finta che non è vero, perché se facciamo finta ci stiamo pure molto peggio. Invece, semplicemente, se lo sappiamo, dovremmo accettarlo in qualche misura e ricominciare, evidentemente, no? Però ecco, questo è l'accettare. Quando Nietzsche dice dite sì alla vita, intende esattamente questo. Basta con tutti sti divieti, con tutti sti peccati, con tutti sti tabù, uno un filo all'altro, che noia mortale, non se ne può più. Perché poi diventa un'attività che sembra sia, come dire, beatifica, per cui noi non solo viviamo in un mondo dove rompono le palle tutti, ma ci facciamo pure tutta una serie di divieti nostri, come se non bastassero quelli che già ci sono. Perché a un certo punto che fai? Posso mangiare solo quello, posso andare solo lì, e poi ci lamentiamo degli indiani che c'hanno le caste. Quelli almeno gliel'hanno imposte. No, tutte le sei costruite, non mi sembra che sia sto grosso, sta grossa differenza in ultima analisi. Anzi, tutto sommato mi dice, no, che tu hai bisogno di chiuderti. Tu hai bisogno di restringere il tuo campo, perché è troppo, ed è vero. Il grande problema che deriva dal... mi sa che sto giro l'ho piegato. Diciamo, il grande problema che deriva dal QB di cui parlavamo prima è esattamente questo, che troppo struppia. Voi dite, mazza, la saggezza della nonna. Sì, la saggezza della nonna torna sempre, è utile tenerla presente, perché è vero. Troppe possibilità sono un disastro. C'è niente da fare. Che ci piaccia o no dirlo, che sia conservatore, che sia fascista, quello che vi pare, però pensateci, troppe possibilità configurano un rapporto nel quale non vinci mai. È un po' la questione del banco, no? Tu puoi essere qualsiasi cosa. Riuscirai a essere qualsiasi cosa? Riuscirai a essere una frazione accettabile di qualsiasi cosa? Quindi tu sarai una, due, tre cose, voglio esagerare, contro un'infinità di possibilità. Chi perde? Tu. È semplice. È ovvio che se tu metti l'infinito come parte della questione, no? Come sanno perfettamente i matematici, se c'è l'infinito so dolori. Ecco, quando c'è una possibilità infinita di quello che tu puoi essere, qualunque cosa tu poi sia, è meno. Quando sarai soddisfatto? Quando penserai di aver vissuto una buona vita? Mai. Perché potevi essere un modello, perché potevi essere una modella, perché potevi essere un pittore, potevi essere un capitano d'industria, potevi essere un calciatore, un cantante rock, potevi essere un cacciatore di topi, potevi essere un grande esploratore, potevi essere un sacco di cose, ma stai facendo l'impiegato. Che volemo fa? Ci ammazziamo per questo? No, non si può. È il contesto che ti porta anche. Ed è anche tu che puoi uscire dal contesto, per carità, però, di nuovo, non sono infinite le possibilità, ragazzi. Non è vero. È una balla. Teoricamente, sì, teoricamente è vero, tutto. Teoricamente siamo fortissimi col teorico, andiamo alla grande proprio. Il problema è quello che accade poi nella prassi. E nella prassi tu hai dei vincoli. Tu vorresti andare via, però hai una famiglia, hai degli amici, hai un lavoro che hai trovato e quindi sei contento, e quindi rimandi domani, la settimana prossima, l'anno prossimo, poi è tardi. Succede. La devi vivere come una catastrofe? perché è quello che succede poi a un certo punto, no? I famosi Glory Days, non so se avete presente Bruce Springsteen, che si trovano regolarmente imbolsiti di trippa e di birra tutti quanti. Ah, ti ricordi quando eravamo quelli del ballo della prom night con la reginetta, cioè, che bei tempi, cioè, ecco, per forza, perché in quei tempi ancora c'era tanta roba, cioè, c'era tanto futuro. Invece il futuro, se voi andate avanti, e vi auguro ovviamente a tutti di andare, e quelli che già stanno avanti credo che lo sapranno, il futuro piano piano si restringe, perché tu oggi non hai più tutte quelle possibilità che avevi 20 anni fa. Ce n'è tante ancora, sì, per carità, ma sei diventato qualcosa, c'è una logica narrativa nel tuo essere quello che sei. Non so se avete mai scritto, no? Scrivere è bellissimo. Ma non parlo di scrittura scientifica, parlo di narrazione, narrativa. Scrivi un racconto, no? Parti con questo racconto, le prime pagine è una meraviglia, perché proprio... poi dopo ti accorgi che non puoi continuare a scrivere quello che ti viene in mente, perché ci sono le pagine prima. E quindi hai detto che uno faceva una cosa, non è che improvvisamente non la fa più, la deve continuare a fare. E che cosa porta quella cosa che deve fare? Delle cose che non avevi progettato, non avevi previsto, magari manco ti piacciono, quindi che fai? Però ormai ci sei. Ecco perché è raro che qualcuno finisca quello che comincia a scrivere, perché l'inizio è qualsiasi cosa. All'inizio c'è qualunque possibilità narrativa, può accadere qualsiasi cosa e ci piace tanto. E quando piano piano pure lì succede quello che ci è capitato fuori, che dici, cazzo, ma allora non sto andando da nessuna parte, mi ritrovo un'altra volta qui, allora io volevo fare questo, ma mi sono trovato a fare questo. Il mio protagonista voleva fare quello, ma si trova a fare questo. È sempre la stessa storia. Per molti versi, sì, toccherà pure faccia pace. È un problema di aspettative, come abbiamo visto. E nell'aspettativa c'è un versante immaginale che non finisce più. È un problema di illusioni, è un problema di non conoscersi, è un problema di conoscersi. C'è tutto in ballo questo discorso. E mano a mano che ti conosci, che ti piaccia o meno, ti accorgi che certe cose non le fai più. Non sei più quello di una volta, sei cambiato. Non esci più continuamente con gli amici, se li senti raramente, preferisci startene a casa a leggere un libro, preferisci andare a fare delle vacanze in posti strani dove non viene nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è normale, ed è giusto. Tu diventi, dovrai diventare qualcosa a un certo punto, o puoi essere sempre soltanto possibilità? Perché possibilità, lo sappiamo, non è reale. Possibile è forse, ok? Quindi, come dire, noi siamo quelli del forse, manca a dirlo. C'è una canzone dei Kinks che è geniale da questo punto, che si chiama Definite Maybe, un forse definitivo. Ecco, tu dici, come un forse definitivo? È esattamente lì il problema, no? L'ossimoro della questione è quello, un forse definitivo è quello che saremmo noi, perché non siamo mai convinti, non siamo mai tutti dove dovremmo, dove siamo. C'è un pezzo che è da un'altra parte, sì, faccio questo, però io volevo fare il capitano d'industria, io volevo fare il designer, io volevo fare il grande ciclista, io, e chi se ne fotte, ce lo vogliamo scrivere da qualche parte o no? Adesso stai facendo questo, sì, questo, mica è detto che tu lo sarai anche domani, però adesso sì. Quindi cerca di essere ciò che sei una volta e vedi che succede, no? Perché non è che necessariamente è male quello che sei, il che ci dice tutta una serie di altre cose sulla autostima, la convinzione di noi, le nostre certezze tra virgolette, no? Ecco, chiaramente. Allora, reggete un altro quarto d'ora e finiamo un po' prima? Ok. Dunque, quindi dicevamo definite maybe e questo problema dell'essere ciò che si è. Quindi torniamo perciò alla famosa faccenda sì, ciò che sei, no? Il famoso conosci te stesso, ed è appunto quello. Il grande problema del conosci te stesso oggi come oggi è che ha delle, come dire, restrizioni normative, nel senso che noi oggi dovremmo essere come qualcuno ci dice che dovremmo essere. Che questo qualcuno sia il gruppo, sia il governo, sia il libro di moda, la rivista patinata, la televisione, chi vi pare, però sono tantissimi a dirvi come dovreste essere, e spesso e volentieri quello che manca è quello che vorreste essere voi. Questo è il grande problema, no? C'è un'altra bella canzone di Billy Joel che dice: quando è che la smetterai di essere il sogno di qualcun altro? Che è importante. Chi se ne frega di essere il sogno di qualcun altro? Qui c'è il famoso rabbino Meir, e ci sono una serie di racconti chassidici ebraici che sono bellissimi da questo punto di vista. Perché? Perché da questo punto di vista loro cosa dicono? Che ognuno ha il suo percorso per raggiungere Dio, non ce n'è uno preconfezionato. E quindi questo rabbino a un certo punto si fa prendere da uno scompenso, no? Dice: ma io adesso quando andrò a parlare con Dio alla fine, no? Che quello mi chiede: perché non sei stato Salomone? E io non so che dirgli, no, perché. E poi magari mi chiede: perché non sei stato Mosè? E un suo amico gli risponde: No, il problema è se ti chiede com'è che non sei stato Meir. Quello è il problema, perché essere qualcun altro non serve. Non c'è un qualcun altro di riferimento, perché siamo tutti diversi, come dicevamo prima. C'è una storia alle spalle che è unica, c'è una componente genetica che è unica, ci sono gusti e propensioni che sono uniche, quindi perché dovremmo essere qualcun altro? E chi è sto qualcun altro che vorremmo essere? Tra l'altro, e chi è questo che c'ha un tale sviluppo di beltà e di bontà per cui io vorrei essere lui? La domanda è quella: perché vorrei essere qualcun altro e non mi limito, tra virgolette, ad essere ciò che posso essere? Perché ciò che posso essere è unico, per definizione, che mi piaccia o meno, che lo voglia fare o meno, io comunque, anche se non studio, non faccio niente, io sono comunque unico fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, esperienzialmente. Quello che ho fatto io, l'ho fatto solo io. Stop. Capite? Però, chiaramente, c'è un problema di riconoscimento. Ed è lì che entra il trucco. E ci entra a gamba tesa nella questione, no? Perché tu in qualche modo devi essere riconosciuto per quello che sei. E i criteri del riconoscimento sono diventati dei criteri normativi. Quindi tu puoi essere quello che ti pare. Però, perché io dica, sì, però accidenti, ti vedo, c'è bisogno che tu abbia fatto questo, questo, questo e quest'altro. Ti devi essere laureato, ti devi sposare entro una certa età, no, sta diventando un po' meno necessario questo come discorso, ma devi avere una professione di un certo tipo, te devi vestire in un certo modo, devi comprare certe marche, devi andare in certi posti, eccetera, 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 se no tu non conti.
Però non c'è neanche nessuno che lo insegna questo. Nessuno. Io o lei, che abbiamo un'età diversa, per cui un percorso diverso, quindi arrivi al punto che dici sì, io sono così, ma i ragazzi più giovani no.
Lo so, infatti. Dice la vostra collega che questo discorso non lo insegna quasi nessuno. Siamo d'accordo. Io infatti sono qua apposta perché credevo che fosse importante dirle certe cose. Però, sì, lo so perfettamente. Purtroppo la cultura in tanti posti lo stanno facendo. In tanti posti, come forse avrete sentito, hanno preso Morin come base per una riforma della scuola. Quindi evidentemente pian piano qualcosa si muove. Però lì rientriamo nel campo delle distorsioni. È evidente che insegnare l'originalità non paga in termini elettorali, non paga in termini di potere, non paga da tanti punti di vista, pagherebbe da un punto di vista filantropico, no? Avere gente soddisfatta di com'è sarebbe bellissimo dal mio punto di vista, non vedrei altro senso nell'agire pubblico, però purtroppo è un problema di punti di vista, come avrete visto, no? Ci sono le famose libidines di cui parla Maffesoli, perché fai certe cose? È quello il punto, perché fai certe cose, anche lì. Come facciamo a criticarlo in modo definitivo questo discorso? È un po' un problema. Dimmi.
Forse perché abbiamo questa angoscia di essere valutati, cioè il fatto di essere qualcuno è basato su quello che gli altri si aspettano di valore.
Ok, allora la vostra collega parla dell'angoscia di essere valutati e qui purtroppo bisogna aprire un altro fronte problematico, nel senso che uno dei grandi problemi della modernità, come abbiamo visto, è la pretesa di una soggettività autonoma. Ovvero sia, io sono quello che sono, basto a me stesso, esisto e basta. Autonomia, libertà soggettiva, tutte queste belle cose. Il problema è che di fatto poi non è vero questo. Perché nel nostro essere sistemi aperti è iscritto anche il dipendere in grande parte dagli altri. Noi non siamo in grado di esistere da soli, questo è il problema. Non siamo in grado di esistere da soli e quindi abbiamo bisogno di una ragnatela di connessioni, abbiamo bisogno di un network relazionale che in qualche modo ci conforti nel nostro essere noi stessi. Questo è il grande problema ed è un problema inaggirabile da questo punto di vista di nuovo, perché noi non abbiamo gli strumenti per bastare a noi stessi. Da questo punto di vista dipendiamo. Per forza, perché come ci ricorda Shakespeare, dormire, sognare, dormo, sogno o son desto, ecco, da soli non lo sappiamo dire, da soli abbiamo dei dubbi, perché noi, come vi ricordavo poco fa, non siamo solidi, non siamo un io solido e convinto di se stesso e che basta a se stesso, noi siamo un interrogativo costante, noi ci chiediamo spesso e volentieri, ma esisto davvero? sono umano? Domande scomodissime, perché non c'è nessuno che ti può rispondere. L'unico che ti può rispondere è fuori, e qualcun altro che ti dice sì, te vedo, ci sei, mi piaci pure, tieni, voglio esagerare, ti voglio bene, no? Ecco, quello è il motivo, perché in quel maledetto casino che abbiamo in testa, nel nostro non essere mai sufficienti o bastanti a noi stessi, noi abbiamo per forza, di nuovo, essenzialmente bisogno degli altri. Però anche qui, Kubi, di nuovo, perché non è che io a sto punto devo essere in balia degli altri, per cui se mi dicono salta, come si dice, no? Se mi dicono rana, allora salto. No, io devo essere consapevole di questo, saper scegliere i famosi altri significativi e trarre da questo l'energia e la forza che mi servono. Ma c'è bisogno che io sia anche qualcosa, perché nel momento in cui non c'è equilibrio in questa cosa, ovvero sia nel momento in cui io confido solo nell'altro e non c'è niente in me, ecco che divento vittima di tutto quello che accade fuori, no? Vittima del cuoco che ha deciso che non gli stai, che gli stai sul cazzo, vittima della star che ti vuole umiliare a pesci in faccia perché così lui è contento, vittima di tutta una serie di altri che hanno tutto l'interesse a gestirti, evidentemente, no? Perché se ti dicono che ti devi mettere i pantaloni qui, allora tu ti metterai i pantaloni lì, poi fra un mese e mezzo o due ti diranno no, i pantaloni devono essere sotto il tacco perché te li devi rovinare camminando, e tu allora metterai la prolunga ai pantaloni, eccetera eccetera eccetera. Non se, questo non è pensabile. Quindi, come vedete, di nuovo non è un out out, è di nuovo un et, io devo esserci e devo essere con qualcun altro. Se non capisco questa dinamica, diventa strumentalizzabile e il riconoscimento diventa uno strumento di tortura, praticamente diventa uno strumento di costrizione, perché allora se vuoi essere con noi devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, devi comprare queste scarpe, devi comprare quella borsa, devi avere questa macchina, devi essere andato a fare quella cosa, devi aver visto questo film, ascoltare quella musica. Che palle, di nuovo, no? Ecco, quindi diciamo che la propensione è, e qui parlo decisamente da me stesso oggettivamente, la propensione è ad aver sempre meno bisogno degli altri. Però non credo che, non so se è vero, probabilmente per altri andrà diversamente. Però comunque il concetto di fondo è che tu devi poter convivere, devi avere qualcuno che possa abbracciarti, che possa dirti domani andrà meglio, che possa dirti stai facendo una cazzata, però falla, c'è bisogno di qualcun altro, perché da solo non funziona, non ce l'abbiamo sta forza, ok? Questo è uno dei punti. E come noi non ce l'ha nessuno, perché sta cosa dove la andiamo a cercare noi, per esempio? Nella matematica. No. La matematica perché ci piace tanto? Perché abbiamo quest'idea balzana per la quale la matematica è un sistema fatto, finito e perfetto. Conchiuso. No, manco la matematica. No? C'è stato il famoso Gödel, che poi è morto di fame, che pure quelli non è che siano tutta sta regolarità, diciamo, per molti versi, che ha dimostrato conclusivamente che anche il sistema matematico ha bisogno di rinvii ulteriori. Perché non è in grado di spiegare i propri presupposti. Manco noi siamo in grado di spiegare i nostri presupposti. Non sappiamo perché siamo qui, non sappiamo per quale ragione dovremmo fare le cose che ci chiedono di fare, ci mancano un sacco di cose. Quindi, capite? Abbiamo un problema da questo punto di vista che tentiamo di risolvere nel modo drastico che ci è proprio. Quindi abbiamo deciso che se c'è la matematica le cose stanno bene. Falso come Giuda pure quello. Ok, non bastano i numeretti, non servono a niente. Possono, oddio, per carità, qualcosa servono, non vorrei che, come dire, di nuovo fraintendeste. Sto soltanto dicendo che c'è bisogno di un sano equilibrio nella composizione dei materiali con i quali noi facciamo le nostre cose. No, invece noi siamo totalitari. Pensate, rivoltando la questione, andando un attimo nella attualità più becera, pensate a tutti quei poveretti che sono rimasti fregati con le famose banche Etruria, banche impicci, imbrogli a destra e a sinistra. Anche lì, in qualche misura, è una forma di out-out. Tu non puoi comprarti solo un titolo. No, dovresti saperlo che devi diversificare, pure lì. Perché se te ne va male uno, ne prendi un altro, limiti i danni, porti a casa qualcosa, sopravvivi. Se invece tu ti fidi ciecamente, e ciecamente non è casuale, ovviamente, no? Se tu ti fidi ciecamente, c'è caso che ti freghino, evidentemente. Quindi è una questione che in qualche misura poi si applica e si riproduce in moltissimi aspetti della nostra vita. Tu hai un solo rapporto importante? Può essere un problema, perché se quel rapporto importante va via, tu che fai? Ne parliamo? di tutti questi che ammazzano il coniuge, la coniuge in linea di massima, però ogni tanto c'è anche la coniuge che sbrocca, ma insomma è più raro. Perché? È per questo. Perché se c'è solo quello nel mondo e te lo tolgono, che te resta? Esatto, no? Se tu non sei abituato a trovare niente in te stesso, ovviamente c'hai tutto fuori, di nuovo un altro anello di Mordor e compagnia cantante. Quindi ci sono tutta una serie di rinvii a questo che sono interessanti, nel senso che dobbiamo renderci conto di quanto abbiamo bisogno degli altri, di quanto c'è, e nelle fasi della vita evidentemente, perché ci sono dei momenti in cui sei convinto di bastare a te stesso e dei momenti in cui telefoneresti a chiunque pur di poter parlare con qualcuno. Quindi anche questo, no? Anche lì non è una formula che sia pre-elaborabile, è qualcosa che accade lentamente nella vita, tu impari, e la saggezza di vita è questa. Ecco perché trovo che aver legato la conoscenza esclusivamente al lavoro sia una delle più grosse stupidaggini, ma io andrei anche oltre, è veramente un qualcosa di criminale che noi abbiamo fatto, perché oggi non c'è la percezione del fatto che saperne di più ti permette di vivere meglio. Questo è il punto. Comunque tu viva, che tu abbia il lavoro, non ce l'abbia, te lo voglia cercare, quello che è, non è quello il problema. Tu devi vivere 24 ore su 24 della tua vita. Stop. Questo è il punto focale della questione. E se non hai un sapere che ti permette di farlo bene, accettabilmente, al meglio, come mi pare, in tutti i modi possibili e immaginabili, tu sei condannato. Non so se questa cosa è chiara. Il sapere serve per vivere. Non serve per altro. Poi dopo il resto segue. Perché una volta che sai bene, quel sapere lo puoi usare per lavorare, per incantare il datore di lavoro, per inventarti una startup, per quello che ti pare. Ma dopo, non prima. Tu non puoi cercare quel sapere perché vuoi fare una startup, perché non la farai mai. Questo è il punto. Capite? Non c'è nessuno che scopre quello che sta cercando. È raro. Scopri altro. No. C'è una vostra collega che sta facendo la tesi con me, che ha trovato questo bellissimo concetto di serendipità, che viene da serendipità, che viene da un racconto del 600 di un italiano, manca a dirlo, tanto perché noi siamo quelli che parla di questo famoso, di questi famosi figli di Serendippo, che sono un po' Sherlock Holmes anche loro nel loro piccolo, ma comunque di fatto scoprono cose che non si aspettavano in certe situazioni. Ma quindi serendipità vuol dire fare una scoperta che non c'è nulla a che vedere con quello che stavi cercando, e se tu vai a vedere la storia della scienza ti accorgi che nella grandissima parte dei casi funziona così, che tu cerchi una cosa e ne trovi un'altra, fondamentalmente, che va bene, no? Perché funziona così, perché tu non sei in grado di, se tu già lo sapevi, non stai cercando niente, stai cercando una conferma, ma se non sai, cerchi e trovi quello che capita, fondamentalmente, funziona così, capite? Quindi anche lì però che succede? Che devi essere umile, perché non sei tu che trova, ma è qualcosa che trova te. Non puoi dire, vedi, guarda quanto so fico, ho trovato questo perché lo cercavo da 20 anni. No, spesso e volentieri non funziona così. Poi, per carità, una volta ogni tanto sì, perché non abbiamo nulla di evidentemente fisso e assoluto. Però nella grandissima parte dei casi si trovano cose che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare. Credo di avervi raccontato la faccenda della penicillina, che ha tutto un suo una sua mistica da questo punto di vista, no? Perché non solo, non so se ve l'ho raccontata tutta, ve la ribadisco tanto per chiudere, ma il buon Fleming era uno che aveva, diciamo, un certo disordine nelle sue cose, e quindi a un certo punto lascia questa cultura abbandonata per le ferie, torna indietro e si accorge che una particolare di queste culture non aveva fatto la muffa, mentre le altre sì. E quindi tu dici, però guarda che culo, no? Questo, però il problema qual è? Che lì per lì lui mica lo capisce che cosa ha scoperto. Questo è il bello della cosa. Non lo capisce nemmeno. Scrive un saggio su questa circostanza, dopo 10 anni due leggono sto saggio e dicono, ma sai che potrebbe darsi che? Quindi la penicillina arriva dopo una serie di casi fortunati, no uno, tanti casi fortunati, come anche il DNA. Il DNA risulta dai lavori di due tizi che non si conoscevano per niente e mandano un loro saggio in tempi diversi a un altro che aveva un certo casino sulla scrivania. Questa a un certo punto decide di mettere in ordine tutto questo casino, toglie un saggio da sopra, un saggio da sotto, li guarda e dice, cazzo però, questi potrebbero farci il DNA con queste scoperte. Ecco, figuratevi, no? Questo è. Allora, tu sei stato bravo, ma chi è che ha fatto la scoperta qui? I due che hanno scritto il saggio? quello che l'ha letti contemporaneamente, tutti insieme, una qualche un'agenzia superiore di qualunque genere essa sia, non ne abbiamo idea. Però, come vedete, nella grandissima parte dei casi le grandi scoperte avvengono, non le fa qualcuno. Il che ovviamente è lesivo per il nostro ego, il quale invece vorrebbe essere responsabile del moto dei pianeti, se fosse per lui. Quindi figuriamoci se può accontentarsi di dirti: guarda, ieri sera abbiamo scritto io e non so chi altro, perché eravamo lì in tanti, non mi ricordo quello che ho scritto, ma è venuto bene. No? Dici così, la gente ti guarda un po' particolare. Tu dici invece: ho scritto queste pagine perché ero convinto delle mie tesi, e tu dici: mazza, però questo è fighissimo. Ecco, però io giuro che sono anni che scrivo e le volte in cui mi piace quello che scrivo non mi ricordo averlo scritto. Quindi o sono malato oppure c'è in atto un processo per il quale quando io scrivo ci sono sì e no. Non so se questo è chiaro. No, cioè tutto il mio essere è lì, non solo l'io. L'io si ricorda le cose che sono qui adesso. Io ho 30 anni di studio alle spalle che arrivano, emergono, non me lo ricordo. Non ce l'ho disponibile a suo sapere costantemente. Non sono come quelli che ti possono ridire quello che hanno scritto per anni costantemente. A pagina X ho detto questo, a pagina Y ho detto questo. Non mi ricordo manco quello che ho scritto. Ogni tanto vado a rileggere perché dico: vabbè, vediamo che cosa dicevo ai tempi. Però il problema è questo: tu non sei il protagonista della questione. Cioè, se tu sei il protagonista, sei il protagonista della tua vita. Facce pace, stop, non c'è altro. Il resto, se c'è, bene, se non c'è, amen. Si sopravvive piuttosto bene lo stesso. Soprattutto se ci si rende conto di far parte di qualcos'altro, capite? Perché è ovvio che il sistema aperto implica che tu ti debba render conto di far parte di qualcos'altro, se no non serve a niente. Tu dipendi da altri e questi altri formano un sistema in qualche modo, un qualche tipo di sistema, un tessuto, un arazzo, un mosaico, chiamatelo un po' come vi pare, un reticolo, ce ne sono miliardi di definizioni di questa cosa. Però è evidente che esistere lì in qualche modo mi dà senso come lo dà a loro. Ecco perché è importante. Essere soli crea delle difficoltà nell'avere un senso. Capite? E la questione del senso è una questione focale. Direi che ci riprendiamo la lezione alle 2 e nel frattempo buon pranzo. Grazie.